Grazie, fratello, lasciatela cantare. Chiniamo ora i nostri capi. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stamattina per la tua bontà e misericordia per averci dato il privilegio di riunirci ancora insieme qui, un giorno da questa parte della grande eternità, per adorare l'amabile, il Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché Egli è venuto sulla terra per redimerci da una vita di peccato e per darci questa grande eredità che abbiamo tramite la Sua giustizia. E mentre noi stamattina siamo qui come Suoi ambasciatori per spezzare questo pane di vita per questa congregazione che attende, possa lo Spirito Santo ispirare ogni parola e posizionarla nei cuori delle persone, proprio come ne abbiamo di bisogno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi. Certamente considero questo è un grande privilegio di nuovo stamattina di trovarmi qui con voi. Ci dispiace non avere più spazio di quello che abbiamo per prenderci cura delle persone. Il nostro tabernacolo non è abbastanza grande e siamo molto grati di essere qui per queste vacanze dalla nostra casa giù in Tucson. E il tempo era un po' ostile, ma siamo contenti di trovarci qui e avere la riunione. Ora, voglio annunciare che stasera ci sarà un servizio di guarigione. Stasera ho una preghiera per i malati. E l'ho detto a Billy proprio ora. Ha detto, ebbene, che cosa farai? Ho detto, ebbene, forse faresti meglio a distribuire alcuni biglietti stasera, intorno alle 6:30, così che la gente non... E vedete, si è così ammassati qui dentro, possiamo sapere proprio come farli venire, uno alla volta, così potete essere chiamati secondo il numero del vostro biglietto e in modo che non ci sia alcun ingorgo. Possiamo proprio chiamarli uno alla volta, lasciarli passare attraverso la fila mentre preghiamo per loro. Quindi voi, se siete malati o avete dei cari che sono malati e volete farli entrare, venite intorno alle 6:30, qualcosa del genere, le 7, e prendete un biglietto di preghiera. Egli starà alla porta o in qualunque modo li distribuisca mentre entrate. E allora questa probabilmente sarà circa l'ultima volta che tornerò per un po' di tempo, perché ora ho un programma molto pieno. Verso il sud e ancora negli Stati Uniti fino a questa tarda primavera. Quindi noi forse ritorneremo un po' più tardi quest'estate. Se vorrà il Signore, mi piacerebbe se ottenessimo il posto qui che ha l'aria condizionata. Volevo chiederlo a Billy. Mi piacerebbe parlare su quelle 7 trombe, tenere una riunione qui per le 7 trombe se piace al Signore. Perché quello, le 7 epoche della Chiesa e i 7 suggelli ed ora le 7 trombe. E potremmo avere del tempo per dire in giugno, quando le persone sono in vacanza, per dar loro tempo in modo da poter venire. E sono contento di vedere qui il fratello Shepherd stamattina, proveniente dall'ospedale. Ero uscito a trovarlo l'altro giorno. E sorella Shepherd, non sono riuscito a chiamarti ieri. Quel sogno che mi hai mandato a dire era molto, molto bello. Hai visto come Cristo nei cieli su questo cavallo bianco, ma ancora legato, vedi? Ma tuttavia, prima che svanisse, tutta la tua famiglia l'ha visto. Così l'interpretazione del sogno è che la tua famiglia ha visto il suo movimento di questi ultimi giorni prima che passasse. Ciò di cui si trattava, quindi era molto spirituale e una buona benedizione per voi, la vostra famiglia. Quella famiglia è passata attraverso una grande tribolazione per arrivare dove si trovano oggi. Ed ora abbiamo qualcosa un po' dall'aspetto triste stamattina. Siccome ho incontrato qui uno dei nostri preziosi amici e di coloro che vengono in questo tabernacolo, la famiglia Cox, la quale non noi tutti amiamo. Sono scesi dall'est e o nei dintorni di Chicago. E la sorella Billy Abbott e sua sorella Armstrong e tutte le ragazze. Loro penso che in passato fossero nazareni e sono venuti al Signore, sono dei nostri amici preziosi. E il fratello e la sorella Coats, il loro padre e la madre, erano per strada verso casa l'altro giorno dall'ovest e qualcuno è sbandato sulla strada e ha ucciso la sorella Coats all'istante. E mentre mi hanno chiamato a Tucson, e l'ho sentito, mi trovavo proprio là con una scatola di dolcetti che lei aveva preparato per me, posta sul tavolo. E non sapete come ciò mi ha fatto sentire. Ma io penso che, grazie al Signore, stamattina lei non ha dovuto soffrire. Stava invecchiando e non ha dovuto soffrire ed è andata a casa per essere con Dio. Stavo proprio pensando e parlando alle sue due figlie, proprio ora, là dentro, nella stanza. Il fratello Coats si trova qui stamattina, ha delle costole rotte. E l'ho chiamato all'ospedale dove era ricoverato, in Missouri. E si erano rotte le sue costole e altre cose, ma ha certamente avuto vero coraggio. Un vero cristiano, sapendo che la sua piccola regina non è morta, lei è per sempre vivente con Cristo e ci sarà un tempo di unione. Giobbe disse una volta: «Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata». Avete mai notato che Dio, nella natura, fa la stessa cosa? Come la linfa che è quassù negli alberi, trattenendo le foglie. E prima che arrivi l'inverno, l'ira che viene versata sulla terra. Vedete, una volta la terra non aveva l'inverno e nel millennio non ci saranno più inverni, vedete? Quindi è l'ira sulla terra. Poi quando ciò accade, vedete, prima che venga l'ira, Dio nella sua misericordia manda quella linfa proprio giù nel sottoterra, nelle radici di quell'albero. E la tiene là finché l'ira dell'inverno è passata, poi la risorge di nuovo, vedete, in primavera. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata. Ecco che cosa ha fatto per la nostra sorella, ecco che cosa fa per ogni cristiano. Fratello Coats, Dio ti benedica. Sono così felice di sapere questo, che il suggello di Dio sostiene nel tempo della difficoltà. So che cosa sta attraversando, perché sono passato attraverso qualcosa di simile anni fa. Ma sono uno alla volta, dobbiamo attraversare questo grande fiume, e io, e sarà la mia ora uno di questi giorni, e la vostra ora uno di questi giorni. Ma come Davide disse, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Ora, in commemorazione della sorella Coats, la nostra preziosa sorella, che è andata a Dio, io, come una piccola commemorazione per lei, stamattina, voglio che la congregazione si alzi solo per un momento. Chiniamo i capi e pensiamo a qualcuno che una volta, pochi giorni fa, camminava in questo tabernacolo. Entrava ed usciva insieme a noi, stringeva le nostre mani, un'amorevole cristiana, che si trova ora in quel luogo che il Signore mi ha lasciato vedere non molto tempo fa, di nuovo una giovane donna, aspettando che venga la sua famiglia. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per i ricordi della sorella Coats, quale preziosa cara sorella. Ed ora giungerà il tempo in cui arriveremo alla fine del periodo di vita che ci è stato assegnato, che dovremo attraversare il fiume. Ti ringraziamo perché lei non ha dovuto soffrire. Non deve esserci stato niente contro di lei qui per cui abbia dovuto soffrire. È andata proprio dritta nelle braccia di Dio proprio in un momento. Suo marito, i suoi figli sono qui stamattina, Signore, proprio di nuovo al loro posto di dovere. Come ti ringraziamo per quella fede valorosa, la fede dei nostri padri che vive ancora, nonostante la prigione e le fiamme e la spada. Ti ringraziamo per tutte queste cose. Dai riposo alla sua anima preziosa, Signore. Era nostra sorella. Dolore, lacrime scendono nel nostro cuore per la sua assenza. Ma gioia scaturisce dalle lacrime, facendoci sapere con la certezza della tua parola che lei è vivente in una vita immortale che non potrà mai morire. E non ci sarà mai un incidente dove si trova ora. Sta solo aspettando che si uniscono a lei coloro che verranno in seguito. Benedici il fratello Coats e benedici quelle ragazze e la sua famiglia, Signore, e quei cari e tutti coloro che le volevano bene. E un giorno, Padre, confidiamo di incontrarla lassù, in quel grande al di là dove non c'è malattia, dolore o morte. Fino a quel tempo, mantienici tutti in salute e in buona condizione, servendoti e aspettando quel giorno. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Possa il grande Spirito Santo che opera con noi qui al tabernacolo nel rivelare la sua parola, possa egli dare riposo alla sua anima valorosa nella pace finché la incontreremo. Ora è caldo qui dentro stamattina a motivo dei corpi, sapete, essendoci una certa quantità di calore del corpo umano. Ora, vorremmo fare degli annunci ora. A volte i nostri servizi qui, essendo lunghi il mattino, il motivo per cui non è veramente giusto tenere un servizio così a lungo, perché un'ora e mezza o a volte due ore. Ma ciò che sto facendo qui dietro lo sto registrando, vedete, e questo nastro va in tutto il mondo. Ed ecco che cosa io, ci riuniamo così a lungo il mattino è perché vengo qui per registrare questi nastri. Potete vedere là dentro nella stanza i nastri che vengono registrati. Ora vanno dappertutto attorno al mondo. Ora, presto, se piace al Signore, questa prossima, non appena partirò da qui, partirò, se piace al Signore, domani mattina, presto o tardi, ritornerò in Arizona perché ho una riunione imminente. E poi sarà un po' dappertutto nel sud. E voi, gente del sud, dalla Georgia e il Mississippi e il Texas e l'Alabama, stiamo per scendere proprio là, fino in Florida, subito. Da qui andremo a Phoenix, poi in California e proprio di ritorno a Dallas. E forse scenderemo a San Antonio, penso che sia, e di nuovo in Alabama e in Florida e là da una parte all'altra. Quindi faremo subito visita a voi, gente laggiù, se piace al Signore. E poi continuate a pregare per noi e vi faremo sapere quando, se il Signore ora mette sul nostro cuore di tenere alcuni giorni qui questa prossima estate. Avevo programmato un gruppo di riunioni e molti di voi a New York sanno quando venne la visione che disse che quelle riunioni nel paese scandinavo, ricordate di quelle che erano programmate là? E poi, mentre ero a New York, venne la visione che ognuna di quelle riunioni sarebbe stata cancellata per qualche ragione. E ricordo di averlo detto ad alcuni di voi qui, quando eravamo a New York. È esattamente ciò che è accaduto, perché tutti volevano lo stesso giorno e non potevano ottenere quell'edificio. Quindi, allora quello potrebbe lasciare un posticino in giugno, potrebbe essere stata la volontà del Signore. Pensavo forse per ritornare proprio qui per quelle trombe prima che sia troppo tardi, vedete? Quindi sappiamo che ogni cosa opera proprio correttamente. Così quello era nel mio cuore, quindi potrebbe essere ciò che Egli vuole che facciamo. Ora, vedo che vi state scambiando i posti l'un l'altro e fuori nelle sale e così via. Vorremmo proprio avere posto per sedersi. Ed ora, quando avremo quelle trombe che vogliamo prendere la palestra della scuola superiore, penso che abbia posti per 5.500. E allora avremo la possibilità anche di far sedere ognuno e sederci e ascoltare tranquillamente mentre stiamo predicando. Così le trombe sono proprio ottime. Le stavo osservando l'altro giorno. Vedete, nel sesto suggello, tutte le sette trombe suonano proprio in quel sesto suggello. Vedete, appena prima che il settimo suggello apra la venuta di Cristo. E stasera ho un messaggio molto importante di cui voglio parlare proprio prima del servizio di guarigione. E se sarete qui e rimarrete ulteriormente, ebbene cercheremo, se sarà possibile, iniziare appena un po' in anticipo perché ci sarà una fila di preghiera. Non predicherò molto a lungo, ma c'è qualcosa che da un po' di tempo volevo dire alla Chiesa. E per così dire, informarvi come le cose stanno procedendo in questo tempo. E proprio dove ci troviamo è al meglio della mia conoscenza tramite la scrittura. Ora voglio che stamattina volgiate con me, se volete segnarvelo o prendere nota da dove stiamo leggendo, il libro di Isaia. E voglio leggere da Isaia il 42° capitolo di Isaia. Siamo molto contenti stamattina anche di avere il fratello Dao seduto qui con noi. Mentre girate, sapete, pensavano che non sarebbe vissuto qui a Shreveport l'altro giorno. Ed egli certamente ha fede, sì signore, ne è proprio uscito fuori, il signore lo benedice, sì. Vedete, il fratello Dauk ha 91 anni e ha avuto un completo infarto e in aggiunta un attacco cardiaco. E il dottore stesso disse che non vedeva ci fosse alcun modo per lui di vivere. Il fratello Dauk è vivente e il dottore è morto. Vedete? Perché egli, vedete, il fratello Dauk è seduto qui. E allora un uomo di 91 anni con un infarto e un attacco cardiaco. E là, mentre salivo lassù, lo vidi scendere la strada camminando, lo vidi in chiesa. E andai e glielo dissi sotto la tenda d'ossigeno. Nel nome del Signore io ti stringerò la mano ti vedrò di nuovo in chiesa e ti stringerò la mano per strada. Proprio il servizio seguente era qui, seduto di nuovo proprio qui in chiesa. Ed ero andato a Louisville, dove mangiamo là al Blue Bar per mangiare, e appena uscì dalla mia macchina mi avviai lungo la via, ecco scendere il fratello Dauk per la strada. Eccolo, proprio perfettamente, e come il Signore l'ha benedetto. Ora parleremo della guarigione stasera e altro, e ho delle cose proprio sorprendenti da dirvi stasera. Ma ora, in modo da registrare questi nastri, ora, allora preparatevi ad accenderli. Voglio iniziare a leggere da Isaia al 42° capitolo e dal primo al settimo versetto. E Matteo il 4° capitolo, iniziando, credo, 15 e il 16° versetto. Ora, leggeremo nel 42° capitolo di Isaia. Ecco il mio servitore, io lo sosterrò, il mio eletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io ho messo il mio spirito sopra lui, egli recherà fuori giudizio alle genti. Egli non griderà o alzerà o farà udire la sua voce per le piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà un lucignolo fumante. Egli proferirà giudizio secondo verità. Egli stesso non sarà oscurato e non sarà rotto finché abbia messo il giudizio sulla terra. E le isole aspetteranno le sue leggi. Così ha detto il Signore che ha creati i cieli e li ha distesi, che ha appianata la terra e le cose che la produce, che dà l'alito al popolo che è sopra essa e lo spirito a quelli che camminano in essa. Io, il Signore, ti ho chiamato in giustizia e ti prenderò per la mano. E ti guarderò e ti costituirò per patto del popolo, per luce delle genti, per aprire gli occhi accecati, per trarre di carcere i prigioni e quelli che giacciono nelle tenebre dalla casa della prigione. Ora, nel Vangelo di Matteo, il quarto capitolo, voglio leggere l'adempimento di quella profezia data da Isaia. Nel quarto capitolo di Matteo io inizierò a leggere, se possibile, iniziamo al 12° versetto invece del 15°. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritrasse in Galilea. Lasciato Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, città posta in sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, acciocché si adempisse quello che fu detto dal profeta Isaia, dicendo: ecco il paese di Zabulon e di Neftali, che trae verso il mare la contrada d'oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo giaceva in tenebre, ha veduta una gran luce, ed a coloro che giacevano nelle contrade delle ombre della morte si è levata la luce. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perciò che il regno dei cieli è vicino. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ed ora un piccolo testo strano su cui ho sentito parlare qualcuno che diceva questo, ma voglio prendere questo come testo. Qui c'è un uomo che può accendere la luce. Ed ora parleremo sull'argomento della luce. Questo segue i tre argomenti su cui abbiamo appena parlato. Uno di essi a Tucson o a Phoenix sul perché Gesù venne per la via di Betlemme, poiché egli doveva essere, perché egli è Betlemme. Betlemme, B-E-T, è casa. E-L, Dio. E-M-M-E, è pane. Pane, la casa del pane di Dio. Ed ogni cristiano che è nato in Cristo è nato a Betlemme, la casa del pane di Dio. Inoltre, eccola un simbolo di Davide che era un fuggiasco al tempo della sua scomunica dal suo popolo, era stato rifiutato. E Betlemme era assediata e i filistei erano accampati attorno a Betlemme. E Davide, un fuggiasco, un simbolo della Chiesa oggi, di Cristo. Vedete, Cristo oggi è un fuggiasco per la sua stessa Chiesa. Hanno un fuggiasco, è qualcosa che è rifiutato. E Davide era stato rifiutato, tuttavia era stato unto per essere re, ma il profeta l'aveva unto. E durante questo periodo, essendo un fuggiasco dal suo popolo, aveva raccolto molti valorosi gentili. Uno di loro ucciso 800 uomini un giorno con una lancia o una spada. E un altro saltò in un pozzo e ucciso un leone in un giorno di neve. e stavano raccogliendo lenticchie, che sono fagioli o piselli o qualcosa del genere. E tutti loro corsero via, ed egli rimase e uccise uomini finché il suo braccio si stancò. Uccisero anche quei giganti, i fratelli di Golia. Uomini valorosi che restavano fedeli a Davide perché sapevano che sarebbe andato al potere. Sapevano, non importava ciò che chiunque altro dicesse, Dio aveva messo l'unzione sopra Davide e lo sapevano. Erano gentili, non importa quanto lo rifiutassero, eppure sapevano che sarebbe andato al potere. E là un giorno, quale simbolo è oggi di Cristo? Un fuggiasco? Dite, Cristo un fuggiasco? Secondo la Bibbia che noi, Dio ci ha valorosamente portati attraverso quelle sette epoche della Chiesa. Questa epoca laodiceana, Cristo era un fuggiasco fuori dalla sua Chiesa, rigettato, cercando ancora di rientrare, vedete? È un fuggiasco per la sua stessa Chiesa. E il motivo per cui è un fuggiasco è perché egli è la parola. E loro non lasceranno entrare la parola, hanno invece accettato credi. E troviamo allora che in questa grande lotta quei valorosi gentili erano attorno a Davide. Se notate come Betlemme fu formata, non voglio andare su quell'argomento, ma come Betlemme effettivamente Rahab, la meretrice, suo figlio era colui che fondò Betlemme. Era un centro del grano e là c'era molta buona acqua e fondò la piccola città. Ed era la più piccola di tutte le città, perché il profeta disse da Betlemme di Giudea, non sei punto la minima fra tutti i capi delle città di Gerusalemme o Giudea, ma da te uscirà un capo, il quale pascerà il mio popolo, da quella piccola. Davide, quando fu selezionato lassù, i grandi bei fratelli, quando il profeta Samuele salì per ungere, tutti loro si trovavano là, grandi uomini valorosi, sarebbero sempre brati dei re di bell'aspetto, ma proprio quello rigettato, Davide, fu quello su cui venne versato l'olio. La città rigettata fu quella che Cristo, è il rigettato che Cristo raccoglie, vedete, quelli che sono rigettati. Allora troviamo dopo di lui venne Obed e dopo di lui venne Boaz ed ecco entrare un'altra gentile che entrò tramite Ruth e da là uscì Isai e da Isai venne Davide. E una piccola stalla sul lato della collina, là fuori, diede alla luce il re dei re, Gesù Cristo, il figlio di Davide, suo figlio spirituale. Ora, allora egli era Davide stesso, essendo nato in questa città, era arrivato in questo piccolo posto ed era chiamata Betlemme, che significa la casa del pane di Dio. Ed egli è la casa del pane di Dio. Davide giaceva là sulla collina quel giorno e guardò giù e vide i Filistei accampati attorno in quel modo. Deve essere stato caldo ed assetato. Disse, oh, se solo potessi bere un sorso da quel pozzo ancora una volta. Ebbene, il più piccolo dei suoi pensieri era un comando per i suoi, coloro che lo amavano. Così è oggi, il più piccolo dei pensieri di Gesù, o che ne è della sua parola, dovrebbe essere un comando per noi gentili che lo amiamo. Perché sappiamo che andrà al potere, non importa quanto è rigettato. Cieli e terra trapasseranno, ma questa regnerà ancora proprio lo stesso quando tutti i cieli e la terra saranno passati. E sappiamo che egli sta per andare al potere, perché niente lo fermerà dall'accadere. Questa è Cristo, la sua rivelazione, e questo accadrà proprio nel modo in cui la parola lo dice, perché egli è la parola. E il più piccolo dei suoi comandi là, non importa quanto sia piccolo, se essere ribattezzati o qualsiasi cosa sia, la faremo comunque, è il suo comando. E il più piccolo pensiero di Davide era un comando per quei gentili, perché loro, un simbolo della Chiesa gentile oggi, uomini valorosi. Vedete, quegli uomini che presero posizione per Davide erano gentili, ma valorosi, erano senza paura, non sapevano neanche che cosa fosse la paura. Un uomo prese una spada e uccise 800 uomini e gli erano tutti attorno. Che uomo era quello? Uno di essi, un altro uomo, c'era un guerriere egiziano che corse avanti con una lunga lancia e gli aveva in mano solo un bastone. Prese il bastone e gli fece cadere la lancia di mano. Prese la lancia e lo uccise lui in persona, vedete? Uno di quei giganti aveva dita lunghe 14 pollici, così. Ora, 14 pollici, il vostro dito è tanto lungo quanto la mano chiusa. Quella aperta sarebbe una mano lunga 28 pollici. E con una lancia, e saltò dritto là e lo uccise. Vedete? Perché? Era un uomo valoroso, un gentile che guardava verso un unto che sapeva sarebbe andato al potere. Avete notato nell'essere così valorosi per Davide? Quando Davide alla fine andò al potere, li rese governatori sulle città. Non ha promesso Gesù la stessa cosa? La stessa cosa, renderli governatori. Allora eccola, quando il desiderio di Davide era di avere un sorso fresco. Probabilmente aveva della vecchia calda acqua stagnante lassù che stava bevendo. Ma gli capitò di pensare a quella fresca acqua laggiù a Betlemme, la casa del pane di Dio. E disse, se solo avessi un sorso da quel pozzo. E quegli uomini estrassero la spada e combatterono per 15 miglia di Filistei, non perché glielo chiese, ma perché sapevano che lo voleva. E falciarono quei Filistei lungo tutta la via fino al pozzo. Mentre due combattevano, l'altro prese il suo secchio di acqua e combatterono sulla via di ritorno per tutta la via di ritorno e la diedero a Davide. Tanto per dire dell'essere valorosi. Davide, quell'uomo devoto, disse, Dio non permetta che io beva da questi amici che hanno messo in pericolo la loro vita. E della bevanda ne fece un'offerta, la versò sul terreno per il Signore, datela al Signore. Egli è colui che è degno di ciò, non io. Loro misero lo stesso simbolo di Cristo stesso con la sua stessa vita eterna in sé. La roccia percossa versò la sua vita sul suolo come offerta di peccato per noi affinché questa parola potesse vivere. Oh, gentili, come ho detto, chi estrarrà quella spada insieme a me? Egli vuole un sorso fresco stamattina, non questi vecchi credi di chiese stagnanti e altro con cui stiamo avendo a che fare. Vuole fede genuina nella sua parola, che crederà ogni parola di essa. Andiamo al pozzo e portiamo un sorso, un rinfresco, un'adorazione che è costruita non sopra credi e una denominazione, ma una genuina adorazione dello Spirito con Cristo fra noi, vivendo fra noi la sua vita nel modo che Egli vuole. Che non è con credi altre cose? Teniamolo proprio in quella maniera. Ora, la cosa successiva era come Dio ha avuto a che fare con le persone tramite un sogno nei giorni di Giuseppe. Avete notato? Un sogno è secondario, è una via secondaria dell'operare di Dio. Alcune persone possono avere sogni, non significano nulla. Potete mangiare troppo e avere incubi. E un sogno è una via secondaria, vedete? Ma perché Dio protesse il suo stesso figlio tramite una via secondaria? Apparve a Giuseppe il benessere del suo stesso figlio e gli presentò una via secondaria. Ci avete mai pensato? Perché non c'era un profeta nel paese. Doveva operare tramite sogni e non era un sogno che doveva essere interpretato. L'angelo del Signore disse, Giuseppe, non temere di ricevere Maria, tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Spirito Santo. Era una cosa insolita che ciò accadesse. Giuseppe, essendo un uomo giusto, egli era insolito. insolito, Dio è insolito. E l'insolito è difficile da comprendere, ecco perché è così difficile comprendere la verità oggi. Essa è così insolita. Una donna che abbia un figlio senza conoscere un uomo era molto insolito. Ma se siete onesti e sinceri, Dio può apparirvi ancora in un sogno. Ciò dimostra che qualsiasi cosa avete, che sia la vostra mente, che sia il poter fischiare, cantare, testimoniare o qualsiasi cosa possiate fare. Se il vostro intero essere è affidato a Dio, Dio può usarlo se solo glielo lascerete fare. Allora, la sera seguente lassù, il fratello Neville predicò sull'argomento di sfuggire, come l'uomo è sfuggito. E ho pensato che fosse piuttosto notevole, e stamattina lo Spirito Santo sembra farmi trattare della luce come argomento successivo. Andiamo proprio al principio, come la vita di Cristo iniziò nella mangiatoia. Ritorneremo ancora su ciò nel nostro testo, ed egli non lo sapeva, io non lo sapevo, ed eccola qui, proprio la stessa cosa, vedete? Continuando, la cosa successiva è dove egli entra nel suo ministero. E stasera abbiamo qualcosa che si unirà proprio con ciò, proprio per proseguire stasera, se piace al Signore. Ora, grande luce, i gentili che giacevano nelle contrade delle ombre della morte, grande luce si levò fra di loro. In Zabulon e Neftali, nella via della Galilea dei gentili, grande luce, videro una grande luce. Ora, la luce, la prima volta che la luce la troviamo nella Bibbia, si trova in Genesi 1:3. Era la parola parlata di Dio che creava luce. Dio disse, sia la luce, Genesi 1:3, e la luce fu. Ora, ricordate allora, la luce viene dalla parola parlata di Dio. E la luce è la dimostrazione, o il soggetto che egli parlò, è la luce. Quando la luce attraversa l'aria, lo dimostra. Dio disse, sia la luce, non c'era luce, ed egli disse, sia la luce, e la luce fu. È una prova, la luce è una conferma della sua parola parlata. La stessa cosa oggi, una conferma della sua parola parlata. Ora, quando vedete la sua parola essere rivendicata, oppure, in altre parole, resa nota, dimostrata, quella è una la luce della sua parola parlata. E senza luce, niente può vivere senza luce. Non c'è vita sulla terra oggi che non debba venire tramite la luce del sole nella vita botanica e così via. E non c'è vita eterna al di fuori del Figlio di Dio, vedete? Egli è la luce. Ora scopriamo, credo, mentre ora studiamo questa luce, la terra era informe. Ora, alcune persone nelle nostre scuole oggi litigano e così via sul fatto che il mondo sia vecchio di svariati milioni di anni e cercano di condannare la Bibbia e dicono che essa è sbagliata. Essi proprio non leggono mai la Bibbia. Ecco tutto, perché la Bibbia non ci dice quanto è vecchio il mondo. La Bibbia disse, nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Punto. Quando, come, quello che sia, non lo sappiamo. Ora, ecco il primo, e quello è un punto. È la fine di quella frase. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Potrebbero essere stati 100 milioni o 1 miliardo, qualsiasi cosa fosse. E come egli lo fece? Sta a lui saperlo, vedete? Non a me. Ma il mondo, ebbene, la terra era informe, vuota, e l'acqua era sulla la terra. E Dio disse, si muoveva sopra l'acqua e disse, sia la luce. Ora, credo che il sole e così via esistesse già. La luna, credo, come Genesi 3 continua a spiegarlo, ma credo ciò che era qui, che il mondo di cui noi ci saremmo serviti, e quindi, e ciò entrò, c'erano nebbia e foschia sopra tutta la terra, rendendola oscura. E Dio disse, sia la luce, e l'oscurità si dissipò, e ci fu un cielo limpido. E credo che sia il modo di fare le cose di Dio. Egli, nella Bibbia, il versetto seguente dice, il quarto versetto dice, ed egli separò la luce dalle tenebre, ed egli nominò la luce giorno e le tenebre notte. E la parola di Dio separa sempre la luce dalle tenebre, vedete? È la parola che compie la separazione, vedete? La luce dalle tenebre. Dio fa sempre la stessa cosa. Quando si prepara ad usare qualsiasi cosa, come si preparò ad usare questa vecchia stella, o qualsiasi cosa fosse, questo mondo doveva separare la luce dalle tenebre. Quando si prepara a partire per usare un gruppo di persone, deve separare la luce dalle tenebre. Quando si prepara ad usare un individuo, separa la luce dalle tenebre, vedete? La luce viene da Dio, e il, ricordate, la luce è venuta tramite la sua parola parlata. La parola di Dio disse, sia la luce, quando non c'era alcuna luce, e mandò la luce a separare le tenebre dalla luce. Questa parola di comando schiarì il cielo in modo che il sole vi potesse splendere. E la sua parola oggi è ciò che schiarisce tutte le atmosfere dell'incredulità. Stavo parlando, avevo penso 11 colloqui appena prima di arrivare al pulpito stamattina, là dentro, così tanto. L'altro giorno un mio caro amico, Jimmy Poole, il suo figlioletto, pensavano che avesse avuto un attacco cardiaco, lo portarono in fretta all'ospedale. Era una forma asmatica, aveva gettato il piccolino, non poteva, il suo cuoricino batteva velocemente, respirava e urlava e non riusciva a prendere il respiro, e il piccolino sembrava che stesse morendo. Quando lo portarono qui, e stavo per andare all'ospedale, lo portarono qui, e afferrai la sua piccola mano, dissi, ciò che l'ha causato è il morbillo che ha colpito il bambino, e il morbillo, la febbre, ha colpito il piccolo. Osservatelo, tra un paio di giorni voglio vederlo ancora, sarà pieno di morbillo, ed eccolo pieno di morbillo, vedete? Vedete? Ora, che cosa? Dio separa le tenebre dalla luce, o la luce dalle tenebre, ed egli separa la morte dalla vita, e lo fa tramite la sua parola è ciò che porta sempre questo alla luce. Ora, luce. Ebbene, ora, il seme era già sulla terra. Credo che Dio avesse piantato il seme, e fin tanto che il sole poteva arrivare a quel seme, esso iniziava a crescere. Ed ecco perché servirono solo dei giorni per far spuntare queste cose, perché il seme era già nella terra, tutto ciò che gli serviva era la luce. Ed ecco il modo che Dio usa oggi, il suo seme è già qui, la sua parola. L'unica cosa di cui ha bisogno è la luce su di essa, ed egli è quella luce perché egli è la parola. La parola e la luce sono la stessa cosa. La vita là dentro è la luce della parola, vedete? È la vita. Il germe di vita giace dentro il grano, e il grano, la vita, è ciò che scaturisce e fa spuntare la vita dal grano. Ecco il modo in cui Cristo, nella parola, fa compiere alla parola ciò che deve fare. Proprio come la vita nel granello di frumento, o qualsiasi cosa sia, fa sì che il grano compia ciò che deve fare, perché è la vita che si trova in esso. Tutta la vita. Quindi la vita è solo tramite la parola di Dio resa manifesta. La vita viene solo tramite la parola di Dio resa manifesta. Fin tanto che è solo nel libro, così può essere ancora messa in questione. Ma quando viene resa manifesta, allora si vede il prodotto di quello che essa ha detto, reso manifesto. Allora è la luce sulla parola, vedete? Ecco che cosa porta la parola detto così, e allora quando avviene, quella è vita nella luce, luce che porta vita. La luce porta la vita. Piantate qui fuori il grano esso, e mettetelo nel seminterrato. Copritelo tutto ed esso non farà mai spuntare niente, perché non può, là non c'è luce. Ma appena la luce lo colpisce, allora farà spuntare la vita se è un seme germinato. È la stessa cosa che avviene nella parola. Vedete, la parola è Dio, e quando la luce la colpisce, la porta, porta di nuovo in vita la parola. Lo è sempre stato in ogni epoca. Oh, come apprezziamo queste grandi cose, come la parola che è stata rivendicata è la luce della parola parlata, vedete? Dio disse sia la luce. Ora, e se egli l'avesse detto e non fosse venuta alcuna luce, allora non sapremmo se sia vero o meno. Non sapremmo se egli avesse ragione. Non sapremmo se egli è Dio o meno, perché ha detto proprio sia e non è stato, vedete? Quindi allora quando Dio parla e lo vediamo essere, allora quella è la luce che splende, la verità della parola, vedete? Ecco la luce e la vita. Tutta la vita naturale viene dalla sua parola parlata, e il sole è la sua parola parlata. Egli disse che creò una grande luce nei cieli per il giorno e una luce minore per la notte. Vedete? E tutta la vita naturale deve venire tramite la parola parlata di Dio. Un fiore non può crescere senza che la luce della parola parlata di Dio splenda su di esso. Perché il sole è, il S-O-L-E, è la parola di Dio parlata. Quando egli disse sì, la luce, vedete? È la vita parlata di Dio, e non importa quanto le persone cerchino di dire questo, quello o l'altro, essa rimane la stessa. Dovete avere quel sole. Così la vita naturale può venire solo tramite la parola di Dio parlata. E la vita spirituale, la vita eterna, può venire solo tramite la parola di vita di Dio parlata. La vita era il F-I-G-L-I-O questa volta. In lui c'è la luce e in lui non ci sono tenebre. Ed è la luce parlata di Dio, è giusto? La parola parlata di Dio. Perché al principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, ed essa è per sempre Dio, vedete? E occorre che la luce di Dio colpisca la parola per farla vivere. Ecco ciò che egli disse. Ora, lasciate splendere la luce. Amen. Lasciate splendere la luce, e la luce porterà ogni parola nella sua giusta posizione, nella sua stagione. Amen. Oh, vedete, quando arriva il momento, a volte quel grano giace nella terra dormiente per tutto l'inverno come il seme, il grano seminato d'inverno nel terreno. Ma quando quel sole arriva dritto, oh, deve vivere, vedete, e non può vivere senza il sole. E Dio ha fatto delle promesse per ogni epoca e per ogni giorno, e quando la luce arriva dritta e splende sopra ciò, produrrà proprio esattamente ciò che la parola ha detto, perché egli è la luce e la vita. La parola di Dio viene solo tramite la Bibbia. La Bibbia di Dio è la forma stampata del Figlio di Dio, perché la Bibbia disse che essa è la rivelazione di Gesù Cristo. È Dio che si rivela tramite Cristo, e Cristo è la parola. E occorre che la luce di Dio splenda su quella parola per rivendicarla, per dimostrare che Dio comanda ancora la vita, vita eterna. Egli comanda la luce naturale di portare la vita. La vita viene solo tramite la luce, la parola resa manifesta o fatta carne. Quando tutte le promesse diventarono, nella Bibbia, diventarono diventarono manifeste è quando Gesù Cristo, la parola, fu fatta carne fra noi. Dio opera sempre tramite l'uomo. L'uomo è il suddito di Dio. Ora, se per voi qui dentro diventa un po' caldo, potete chiudere le finestre o qualsiasi cosa vogliate, spegnere la stufa. Forse il custode potrebbe abbassare un po' la stufa. Vedo che molti hanno caldo e c'è caldo anche a stare qui. Quindi ricordatevelo, sono grato che ci sia caldo piuttosto che freddo, perché mi piace il caldo. Il caldo porta sempre luce, vita, ci vuole fuoco. Ora notate, fatta carne, quando la parola diventa carne, essa diventa manifesta. Come prendere la parola e metterla nella giusta posizione e il giusto tipo di terreno porterà frutto, il seme porterà del suo stesso frutto. E la parola portata nel giusto tipo di cuore si manifesterà, farà scaturire la luce, irromperà su di esso. Bene, niente di naturale o spirituale può vivere senza la luce di Dio. Allora la vita può venire solo tramite la luce. Niente di naturale né niente di spirituale può vivere senza la luce di Dio. Pensateci. Bene, ma quando Egli ci manda la luce, vedete, e compie tutte queste cose e poi noi la rigettiamo. Ora, questa è la parte pietosa, è quando la luce viene rigettata, quando ci viene mandata. Ora, potreste immaginare un uomo oggi che dice: io proprio rifiuto di dire che ci sia una tale cosa come il sole, non credo che ci sia un sole. E corre nello scantinato e chiude tutte le porte e si siede in fondo nell'oscurità e dice: non c'è una tale cosa come il sole, non c'è una tale cosa come la luce. Sapreste subito che c'è qualcosa di mentalmente sbagliato in quella persona. Vedete? C'è qualcosa di sbagliato quando tornerà correndo in uno scantinato buio e rifiuta di accettare il beneficio della luce data da Dio. C'è qualcosa che non va in lui. Non vuole i suoi caldi raggi, non vuole la sua sostanza donatrice di salute, non vuole la sua luce per camminarci, preferisce stare nelle tenebre, dimostra naturalmente, mentalmente, qualcosa che non va nell'uomo. E dico questo con tutto l'amore e il rispetto. Così c'è qualcosa che spiritualmente non va in un uomo che tornerà correndo alle sue denominazioni dei credi e rifiuterà di vedere la luce della Bibbia quando splende proprio davanti a lui. C'è qualcosa che non va in lui, vedete? Ritorna nei suoi credi e forme e chiude la porta e dice: non c'è una tale cosa come quella. I giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come la guarigione divina, non c'è alcuna di queste cose, quello era per un apostolo. Quell'uomo è spiritualmente pazzo, vedete? C'è qualcosa che non va in lui. Egli ha tirato le tende e ha rigettato lo Spirito Santo che può venire su di lui. Se egli può, se dimorate in me e le mie parole in voi, allora la luce che splende sopra questa parola, domandate ciò che volete, vedete? Vedete? C'è qualcosa che non va se egli rigettasse le risorse date da Dio, tramite cui Dio ci ha dato di vivere, la sua parola. Il giusto vivrà per fede e l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola, non parte della parola, ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E quando un uomo rifiuterà proprio questo, c'è qualcosa che non va in quella persona. Qualcosa che non va nella sua esperienza, perché dichiara di amare Dio e poi rifiuta Dio. C'è qualcosa che è andato nel verso sbagliato nella persona. Lo sappiamo, senza ombra di dubbio, la rigetta, corre nel suo posto e dice: ora io non voglio saperne nulla, non ditemi niente di queste cose. Io non credo niente di ciò, voi non importa ciò che dite. Un individuo mi disse non molto tempo fa, ve lo stavo raccontando, disse: non mi importa se tu portassi 50 cancri e portassi 50 dottori per testimoniarlo, Io non crederei. Non mi importa se tu risuscitassi morti proprio davanti a me, non ci crederei. Vedete, c'è qualcosa che non va in quella persona. C'è. E tuttavia l'uomo era un ministro, vedete? Vedete, tenuto ad essere un ministro. Ma solo perché quell'organizzazione non crede nei poteri di Dio. Non credono che la parola, essa significhi proprio ciò che ha detto. L'uomo corre in questo scantinato, un vecchio scantinato di un'organizzazione pieno di muffa, sporco, sudicio, e rifiuta il calore dei raggi donatori di vita dello Spirito Santo, Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora c'è qualcosa che non va in quella persona, vedete? Preferirebbe vivere in quella muffa, le tenebre e così via, piuttosto che vivere nella luce del Dio e della Bibbia che disse che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Farete anche voi le opere le quali io fo, ne farete anche maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre mio. C'è qualcosa che non va in quella persona, senza alcun dubbio, affatto, c'è qualcosa che non va. E per te, uomo che stai ascoltando questo, per tutto il mondo, ovunque tu possa essere, c'è qualcosa che non va nella tua esperienza quando dici di amare Dio e rifiuti la sua parola. C'è qualcosa, rifiuti la stessa. Non sorprende che le cose non possano, la Chiesa nella sua condizione, e le cose non possano essere compiute come Dio ha promesso, perché non riceverai nemmeno la parola né camminerai nella luce. La Bibbia ha detto, camminiamo nella luce come Egli è nella luce. Allora, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica di ogni peccato. Peccato è incredulità. Allora, se stiamo camminando nella luce dell'ora data da Dio, allora Dio prende quella parola che è stata data per l'ora e la rivendica proprio come fece in Genesi 1:3. Disse sia la luce e la luce apparve. La sua parola uscì e la luce la seguì e spazzò via la nebbia. E le tenebre andarono da una parte e la luce splendette dall'altra parte. Ecco come Dio agisce oggi. Manda la sua parola per quest'ora e lo Spirito Santo viene e fa vivere quella parola. E le tenebre proseguono nei loro credi e denominazioni, ma la luce splende perché è la parola di Dio che rivendica che la sua parola è vera. Ora, non c'è niente di fittizio in merito, quello è proprio esattamente scritturale. Bene, ora, troviamo che i saggi dell'antico seguirono la sostanza data da Dio. Seguirono la parola di Dio verso la luce, perché era la parola che portò la vita. Ora voi dite, come seguirono? Ebbene, erano in un certo modo magi, comprendiamo, e poi troviamo che Balaam, il profeta, indietro in Numeri 24, 17, Balaam era lui stesso una specie di mago, era un profeta, veramente, e qui profetizzò e disse che una stella sarebbe sorta da Giacobbe. E quando questi magi videro che la parola di Dio disse che una stella sarebbe sorta da Giacobbe, seguirono quel piccolo segno dato da Dio verso la fonte della luce eterna. Così faranno i saggi oggi, i quali non sono accecati dai credi, seguiranno quella parola parlata, data da Dio, finché vedranno la pienezza della potenza di Dio che risplende in quest'ora. Essi lo vedono e sanno che è qui nella scrittura. Dio l'ha promesso per questo giorno. Non importa quanti osservatori, quante altre cose dissero ai magi, ebbene siete fuori testa. Furono in viaggio per 2 anni, attraversarono molte nazioni e dissero, dove state andando? Oh, abbiamo visto la sua stella d'Oriente e siamo venuti per adorarlo. E quando si allinearono a Gerusalemme, il quartier generale delle denominazioni Non ricevettero la risposta. Andarono su e giù lungo le strade gridando: dov'è colui che è nato re dei giudei? Loro non ne sapevano niente. Quindi chiamarono in scena la parola per scoprire. Avevano seguito e sapevano che quella stella li stava guidando alla luce eterna. Guidaci alla tua luce perfetta. E la parola è ciò che vi guida verso la luce, e la luce è ciò che rivendica la parola. Notate, erano dei saggi. E i saggi oggi non sa, la sapienza di questo mondo è pazzia per Dio. Tutti i vostri scienziate, voi, gente che fate affidamento su qualche grande sapere o qualcos'altro che vi dice come scindere un atomo, non può darvi vita. Non c'è niente che possa darvi vita tranne la parola parlata di Dio. È l'unica da dove può venire quella vita, è tramite la sua parola parlata. E tutto quello va bene, sapere come scindere un atomo. Vorrei che non l'avessero mai scoperto. Ma se loro devono farlo, perché questo mondo oggi è sospeso, doveva accadere per far esplodere questi grandi crateri nella terra, per lasciare che la lava venga fuori e rinnovi ancora questo mondo, per formare una nuova terra dove il giusto camminerà sulla polvere del malvagio, dove il peccato sarà dimenticato. Ogni cosa ha un modo per rinnovarsi. E l'uomo a cui è stato dato di vivere su questa terra, tramite la sua stessa sapienza, prendendo dall'albero della conoscenza invece che dall'albero della vita, distruggerà la terra che Dio gli ha dato per viverci. Ma coloro che sono ancora sull'albero della vita arriveranno a nuovi cieli e nuova terra, dove non c'è malattia né morte. Luce, luce, Signore, mandaci la luce. Erano gli angeli di Dio che mostrarono la luce sopra la collina per guidare i pastori alla luce eterna. Vedete, viene solo tramite la luce. La vita può venire solo tramite la luce. I pastori volevano sapere, sapete, quando nasce un re si canta. È un grande avvenimento quando nasce il re. Ora, egli era nato così in segreto, è nato in una stalla, in una mangiatoia dove mangiavano il bestiame e i cavalli, ma tuttavia egli era un re. E gli angeli scesero e cantarono gli inni ai pastori nella luce. Gli angeli, loro stessi, erano le luci che mostrarono con la parola di Dio. Avevano la parola di Dio e dissero loro: oggi, nella città di Davide, in Betlemme, è nato Cristo, il Salvatore. Gli angeli avevano la parola, e la parola venne tramite la luce per guidare. E seguirono la parola degli angeli verso la luce eterna. Trovarono là il bambino, avvolto negli stracci, come essi avevano detto, perché, vedete, la vita viene solo tramite la luce. Notate, egli era la parola fatta luce o diventata luce. La parola, in quella generazione, egli era la parola luce di quella generazione, perché i profeti ab antico avevano parlato di lui. Ed eccolo venire e rivendicare che egli era la luce della parola parlata di Dio. Vedete? Tutto ciò che i profeti avevano detto era stato adempiuto in lui, vedete? I profeti in passato, qui con la parola, come Dio era al principio, quando egli disse sia la luce, e la luce venne. Ora il profeta disse: una vergine concepirà, darà alla luce un figlio, lo chiameranno Emanuele, perché sarà Dio con noi. Ora, loro l'avevano detto. La parola era uscita, ma egli era la luce. Che cos'era lui? L'adempimento. Alleluia! Era l'adempimento di quella parola. Era la manifestazione di quella parola. Così è oggi. La parola di Dio è stata adempiuta per l'ora. Ecco la luce. È Dio che manifesta se stesso. Egli era la luce del mondo. E quando i profeti, ispirati dallo Spirito Santo, dissero: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, un fanciullo ci è stato dato. E il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe della Pace, Dio Forte, Padre dell'Eternità. Eccolo! Che cos'era egli? La luce che adempì quella parola. Amen! La luce che adempì quella parola. In Matteo, troviamo in San Matteo il 28 capitolo, e quando Gesù risorse dai morti, lui era anche la luce della parola parlata di Davide, il quale disse: io non lascerò l'anima sua nel sepolcro e non permetterò che il mio santo vegga la corruzione della fossa. La morte era nelle tenebre, ma egli spezzò i suggelli della morte e ci camminò dentro e ritornò di nuovo fuori. Era la luce, la parola rivendicata che i morti possono vivere dopo essere morti. Egli lo era. Nel giorno di Pentecoste, quella era la luce che mostrò quando lo Spirito Santo venne. Isaia disse nel 28 capitolo di Isaia, Isaia disse che con insegnamento deve essere dopo insegnamento, linea deve essere dopo linea, un poco qui, un poco là, ritenete il bene. Conciossia che io parli a questo popolo con labbra balbettanti e in lingue straniere. Questo è il riposo, questo è il sabato che io darò a... E a tutto questo non dettero ascolto, si allontanarono scuotendo il capo. E quando nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese su quelle persone e agirono come degli uomini e delle donne ubriache, balbettando sotto l'impatto dello Spirito Santo, e si allontanarono e scossero il capo e dissero: questa gente ebra, piena di vino dolce e così via. Essa era assolutamente la luce, la parola che era stata profetizzata, resa manifesta. Così è in ogni epoca. La parola resa manifesta viene alla vita e la luce di quell'epoca. Ecco la parola resa manifesta, proprio come era in Genesi 1, quando Dio disse sia la luce, e la luce fu. Quando Dio disse che ci sarà un figlio, e ci fu un figlio. Quando Dio disse in Gioele 2,28: ed avverrà negli ultimi giorni, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figlioli e figliuole profetizzeranno, spanderò del mio spirito sopra le mie serve e i servi. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi vedranno dei sogni, e tutte queste cose che gli promise quando esso, lo Spirito Santo, scese, era la luce su quella parola. Quando la parola fu resa manifesta, allora essa divenne luce. Egli è la luce, egli è la luce che noi dovremmo seguire, egli è l'unica luce. Gli angeli trovarono la luce e la seguirono verso di lui. Ora, in tutte le epoche, Dio ha stabilito una data porzione della sua parola per ogni epoca. Dio manda sempre qualcuno in cui quella parola possa entrare e mostrare la sua luce. Quello, ogni epoca fa la stessa cosa, lo fa sempre. Egli era l'adempimento, come ho detto, di tutti i divini, santi poteri dei profeti. Loro erano degli dei minori. Quando la parola del Signore veniva ad un uomo, Gesù stesso disse che egli era un Dio, lo sapete. Disse: se la vostra legge disse, e i vostri padri addietro li chiamarono, coloro a cui la parola di Dio venne li chiamarono dei, come potete condannarmi dicendo, quando ho detto io sono il figlio di quel Dio? Vedete? Quando lo stesso Dio, il quale parlò la parola tramite i profeti, era la manifestazione di quella parola parlata. E se il profeta fu chiamato un Dio perché era la manifestazione della parola di un altro profeta, come potete condannare lui quando era la stessa cosa? Era il figlio di Dio, come sarà chiamato il figlio di Dio. Era il Messia promesso da lungo tempo che il mondo aveva aspettato. Era la promessa del Messia resa manifesta. Guardatelo quando si trovò là. Disse: se non compio le opere del Padre mio, allora condannatemi. Vedete? Ma se non potete credere in me, credete le opere che faccio. Esse testimoniano chi io sono. Vi dicono chi io sono. Vedete, quell'ora cieca oscurata in cui vivevano, non potevano vedere ciò. Non potevano proprio comprendere. Come potrebbe egli essere quello? Come può egli essere il figlio di Dio quando è nato proprio qua giù a Betlemme? Se solo avessero saputo, la parola disse che sarebbe venuto in quel modo. Ebbene, suo padre Giuseppe è un falegname. Sua madre, ebbene, effettivamente si crede tra i nostri fratelli che egli sia nato in maniera illegittima. Vedete? Ma tuttavia la parola di Dio disse ciò. Egli disse, investigate le scritture per ciò che voi pensate per essere aver vita eterna, ed esse sono proprio quelle che testimoniano chi io sono. Esse sono quelle che testimoniano di me, queste sacre scritture. Allora che cos'era egli? La luce di Dio. Non sorprende che disse, io sono la luce del mondo. Non disse egli soltanto io sono la luce, ma disse voi siete la luce. Se la sua parola è in voi, portando testimonianza di se stessa, allora voi siete la luce del mondo. Notate, scopriamo, la luce di ogni epoca resa manifesta proprio ugualmente. Allora voglio farvi la domanda, come? Prima che il nostro tempo se ne vada, perché? Perché allora essi erano, lo rifiutarono? Come poterono farlo quando la loro stessa Bibbia che stavano leggendo veniva resa manifesta davanti a loro? Ora, studiate molto attentamente ora. Ora, ricordate, sto parlando a molte persone in questo momento, vedete? Non solo qui a 4 o 500, ma io sto parlando a molte migliaia. Fermatevi solo un minuto. Fermate il registratore e fatevi la domanda. Perché avrebbe un uomo religioso, un buon uomo, perché Giuseppe avrebbe dubitato? Vedete? Perché avrebbe perché non investigò mai la scrittura? Perché i sacerdoti dubitarono? Un motivo per cui non loro lo sapevano. Nicodemo lo espresse bene. Disse, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore da Dio. Nessuno potrebbe fare ciò che tu fai se Dio non è con lui. Ne siamo consapevoli. Ma che cos'era? Le loro tradizioni li trattennero dal farlo. Allora perché loro erano e si rigettarono il Messia? E perché rigettarono quella luce? Ecco la parola che sapevano doveva compiersi. Ma quando la parola fu resa manifesta per mostrare che la parola di Dio era stata adempiuta, confrontatelo con oggi, vedete? Quando l'ha scritto nella parola ciò che sarebbe avvenuto, allora perché quegli uomini lo rigettarono? Dottori, perché stavano vivendo nel bagliore di un'altra luce. Eccolo, stavano vivendo in un bagliore. E ciò che stanno facendo oggi? Stanno vivendo. Il motivo per cui l'hanno rifiutato è perché stanno vivendo nel bagliore di un'altra luce, vedete? Ora, vivevano nel bagliore di ciò che aveva detto Mosè, affermavano. Vivevano in un bagliore di quello che un'altra epoca era passato. Ed è lo stesso motivo per cui oggi questo messaggio che Gesù Cristo è ancora lo stesso viene rifiutato, perché le persone vivono nei bagliori di altre epoche. Lo stesso motivo lo rifiuteranno. Ora, notiamo, e il Webster dice che un bagliore è come una falsa luce. Un bagliore è una falsa luce, la stessa cosa che abbaia. Come un miraggio sulla strada. Scendete lungo la strada, molti di voi che guidano macchine, e guardate in basso davanti a voi. Quando vedete quel sole sul terreno, riflette una luce, è come un miraggio. Sembra che ci sia acqua su tutta la strada, ma quando ci è arrivata là non c'è niente. È solo un falso miraggio, il bagliore di una vera luce. Ecco che cosa il diavolo sta facendo oggi. Sta mostrando un miraggio alle persone, un concilio di chiese, un gruppo di denominazioni che si scopriranno essere false. Perché? È perché c'è una vera luce che splende. Se quella vera luce non splendesse, là non ci potrebbe essere un miraggio. La luce vera splende. E quello è, stanno vivendo nel bagliore di un'altra epoca, un'altra cosa, perché è raggiunta e superata. Ora, un bagliore, questo miraggio è falso. È un bagliore del sole. Ed ecco il modo. Loro fecero la stessa cosa, un falso bagliore della vera luce. Ora, dimostrò che egli era la vera luce. Era la luce. Perché essi sapevano che egli era la luce? Come potreste sapere che egli era la luce? Perché la parola che era promessa fu resa manifesta attraverso di lui. Quindi egli era la luce di quella parola parlata. Amen! Oh, questo mi farebbe quasi acclamare come un pentecostale battista. Notate, pensateci, un bagliore, vedete, vivendo in un bagliore. Ma quando la vera parola è vivente, quella è la luce, ciò che Dio ha detto. Ora, e se Dio avesse detto al principio, sia la luce? Ebbene, e fosse apparso qualcos'altro, vedete, solo un miraggio, vedete? Non sarebbe stato, sebbene ciò che Dio aveva detto. No, non lo sarebbe stato. E se Dio avesse detto sia la luce e fosse venuta più nebbia, vedete? Non sarebbe stata luce, ma la luce venne a motivo che la sua parola era manifestata. E oggi, quando Dio ha detto che tali cose avverranno in questo tempo, e lo vedete compierlo, che cos'è? È la luce sulla parola di Dio. È la parola fatta, luce manifestando se stessa. Ora, dissero, chi dici che noi siamo? Ebbene, disse, tu cerchi di... Noi sappiamo che sei pazzo. Ebbene, sei un samaritano, non sei a posto di testa. Ebbene, cercherai di... Chi può dire, sappiamo che sei nato nel peccato. Non sappiamo da dove vieni. Non abbiamo nota della tua identificazione nei nostri gruppi. Ebbene, tu sei pazzo. Hai un diavolo, vedete? Dissero, ebbene, sei fuori testa. Ma egli era effettivamente la genuina, vera luce di Dio che splendeva. E il bagliore aveva accecato i loro occhi. Noi abbiamo Mosè come nostra guida. Egli disse, se aveste creduto a Mosè, conoscereste me. E se credereste a Gesù e alla Bibbia, conoscereste quest'ora in cui vivete. Dicono, ebbene, siamo cristiani noi. Se lo foste, conoscereste le azioni di Cristo per questo giorno, vedete? Lo sapreste. Gesù disse, tutti quei profeti parlarono di me, e se credete a quei profeti, ebbene, conoscereste me. Le mie opere identificano perché ciò che dissero che avrei fatto, lo faccio. E chi può condannarmi ora di incredulità? E ancora non lo videro, perché i loro occhi erano accecati con un bagliore. Vedete, il bagliore di qualcos'altro che avevano preso per ciò che era la vera parola parlata. Ora, pensateci, affermavano di credere quella parola, ma le loro tradizioni avevano fatto scostare i loro visi dalla vera parola verso un bagliore, quindi non potevano vedere la cosa reale. Così è oggi, così è stato in ogni epoca. Vedete, la vera parola splende, ma sono stati resi così tradizionali che non possono vedere quella parola. Stanno guardando un bagliore e sono ciechi. Un bagliore vi accecherà. ne uscirà un riflesso, vi accecherà. E esso quando Gesù disse: siete ciechi, che guidano i ciechi, avrebbero dovuto essere in grado di vederlo, vedere chi egli era, ma non lo videro perché vivevano in quel baiore. Ora, un baiore, come ho detto, è una luce falsa, un miraggio, una falsa concezione della vera luce, una falsa concezione è qualcosa che dovrebbe assomigliare a essa, ma non è quella. Ora, l'unico modo per poter vedere la differenza, perché le stesse cose che Gesù fece dimostrarono chi egli era, che egli era la luce. Loro pensavano di essere nella luce, ma ora se solo vi fermaste un minuto a considerare allora chi è nella luce. Ora, oggi, se dai membri del clero di quel giorno fu fatto un errore così avventato, fu fatta una cosa così avventata, fratelli, non pensate che sia tempo che ci fermiamo e consideriamo che cos'è la luce? Non commettiamo un errore così avventato, ma lo state facendo? L'avete già fatto, vedete, e non lo sapete, proprio come allora essi fecero. Ora, fermatevi solo un minuto e scoprite ciò che la parola dice per oggi. Se si fossero fermati e avessero pensato, eccolo che adempia alla lettera, esattamente ciò che la parola disse che egli avrebbe fatto. Ed egli li sfidò, come vi sfido io, vedete? Vedete? Vi sfido a guardare nella parola. Investigate le scritture per vedere se questa non è l'ora. Vedete? Investigate le scritture, perché in esse voi pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me. Sono esse quelle che oggi testimoniano di quest'opera. Le opere stesse identificano ciò che viene fatto. E la scrittura dice che sarà fatto, quindi è la luce dell'ora. La parola di Dio ha detto così. Le vostre tradizioni e altro sono esattamente ciò che la Bibbia ha detto, come coloro che scossero il loro capo e si allontanarono. Tutte le tavole sono piene di vomito, ha detto la Bibbia. Ed ecco dove erano, non lo avrebbero creduto, scossero il capo. E, gentiluomini, vi rendete conto? E, fratelli, vi rendete conto di questo? Che quando state rigettando la stessa cosa che Dio sta confermando davanti a voi, che state facendo la stessa cosa che fecero loro, ritornando al vostro vomito tradizionale. Come una cagna al suo vomito, se l'ha fatta vomitare la prima volta, la farà vomitare la seconda volta. Se la Chiesa Cattolica che si è organizzata e ha formato la prima organizzazione portò malessere nella Chiesa, così faranno le luterane metodiste e tutte le altre battiste presbiteriane e pentecostali. Una cagna torna al suo vomito e una scrofa torna al suo pantano, vedete? Ci arriveremo tra pochi minuti, se piace al Signore. Baiore, camminando in un baiore, vedete, un miraggio, una falsa concezione della vera luce. Egli dimostrò di essere la luce, perché egli, essendo nella molto in minoranza, oh mai, milioni erano contro di lui, non c'era un sesto delle persone, un novantesimo delle persone sulla terra che avesse mai saputo che egli era qui. Non immagino un centesimo dei giudei, o appena un cinquantesimo di essi, o quarantesimo di essi direi, forse meno di quello del suo stesso paese che avesse mai saputo che egli era là. E coloro che sapevano che egli si trovava là, lo consideravano un qualcosa di falso, perché la denominazione aveva detto loro che egli lo era. Vedete? Ma tuttavia egli era la vera luce che era stata parlata sin dalla Genesi al principio. E chiese loro di investigare le scritture e scoprire se egli non stava vivendo proprio in quel tempo. Se egli, le opere che fece, non adempirono esattamente ciò che era promesso per quel tempo. Amen. Oh, che cosa seria! Fratello, stiamo vivendo in un tempo tremendo. Egli dimostrò di aver ragione. Era la stessa luce che affermavano che stavano adorando. Affermavano che stavano adorando quella luce. E così e oggi affermano che stanno adorando questo. I pentecostali lo affermano. Affermano di farlo. E così ciechi da non poterlo vedere. Perché? Si organizzano, ma hanno un bagliore in faccia, vedete? Una tradizione è ciò che alcune persone hanno stabilito insieme e detto andremo a fare questo e questo e questo e quello. Ora ci arriveremo al perché questo deve accadere se piace al Signore. Notate, le sue opere erano la stessa parola vivente. Ciò che fece era la stessa parola vivente, mostrando che egli era quella luce che era stata promessa sin dal principio del mondo. Egli era quella luce. La sua luce sulla parola promessa dell'epoca la fece vivere esattamente per ciò che la promessa disse che essa avrebbe fatto. Ma loro l'avevano rigirata al punto da non poterla vedere, vedete? Ma egli era la luce di quell'epoca. Egli era la luce che essi affermavano che stavano adorando. Pensavano che stavano adorando lo stesso Dio della creazione, vivevano e adoravano un bagliore. E Gesù disse: invano mi adorate, insegnando per dottrina le loro tradizioni dell'uomo e non la parola. Egli è la parola, ed egli era la parola resa manifesta. Avrebbero dovuto saperlo. Spero che possa fare breccia ovunque venga udito. Vedete che si tratta della parola resa manifesta. Oh, dicono, oh, noi abbiamo la parola. Ebbene, la parola. Tutti quelli che vogliono portano una Bibbia. Ma quando la parola è rivendicata, resa manifesta. Ebbene, dicono, ebbene, noi crediamo. Sì, Signore, loro credevano per tutto il cammino, anche Satana. Quei farisei, chi poteva condannarli di non credere? Ma non credevano nella parola dell'ora. Stavano adorando il bagliore di qualcos'altro. È la stessa cosa che stanno facendo oggi. Vedete? Stanno mantenendo le predizioni di Lutero, le tradizioni o le tradizioni di Wesley e gli altri, la tradizione pentecostale. Ma che ne è dell'ora? I farisei stavano mantenendo le loro tradizioni, ma dietro le loro tradizioni c'era la vera parola di Dio venuta per splendere. E quando lo fece, essa accecò i loro occhi. Non potevano vederla perché stavano guardando qualcos'altro. Così. E oggi possa Dio farlo penetrare al punto che veramente colpisca nel segno le persone che dovrebbero crederlo. È più tardi di quel che pensate. Mio figlio, Billy Paul, parla nel sonno, ma non fa spesso sogni. Ne ha fatto uno l'altra sera che l'ha scosso. Disse che ha sognato di essere in una chiesa e loro, io non ero ancora entrato. Disse, quando io sono entrato, mi usciva fuoco dagli occhi e dissi, il tempo è qui, è finita. Ed ognuno iniziò ad urlare, non posso, i miei figli, ed anche mia moglie diceva, non riesco a far dire a Sara la preghiera di ringraziamento a tavola, e così via. E disse, devo andare a prendere Lois e il bambino. Dissi, Lois ora non può venire, il bambino è troppo giovane per sapere, Billy, l'ora è qui, dobbiamo andare. Dissi, ora è mezzanotte, prima dell'alba Gesù sarà qui, se non lo è, allora sono un falso testimone di Cristo. E qualcuno parlò, disse, nessuno conosce il minuto né l'ora. Io non ho mai detto il minuto né l'ora, ho detto in qualche momento tra ora e l'alba. E dissi, andiamo, andiamo, dissi, ma siamo nel tempo, andiamo. E siamo entrati in macchina e siamo partiti e abbiamo iniziato a salire sulla montagna. E quando l'abbiamo fatto, sembrava che la luce venisse nei cieli, ma tenebre sulla terra. Disse che accostai su un lato della strada e tenni le mani in questa maniera, il fuoco che ancora usciva dagli occhi. E disse che, dissi, Signore, ho fatto questo al tuo comando. Ho fatto questo solo perché tu mi hai detto di farlo in questo modo. Ho fatto queste cose in accordo a ciò che tu mi hai detto. E ho indicato verso una grande montagna di granito e una luce. Senza mani tagliò una pietra dalla montagna, pesando centinaia di tonnellate, ed eccola venire. Dissi, voltate il capo, non guardate, sarà finito proprio in pochi minuti. Disse, poi una grande santa calma venne dappertutto mentre questa pietra veniva verso il luogo. Potrebbe essere più tardi di quel che pensiamo. Ecco, vedete, è esattamente scritturale, vedete, la pietra senza mani tagliata dalla montagna. E così uno di questi giorni accadrà in quel modo, quando griderete per qualcosa. Dissi loro, avete già avuto quel tempo, Dio vi ha continuamente avvertiti, volta dopo volta. Sì, dissi, anche se il mio stesso figlio, chiunque sia, l'ora è qui. Io posso solo dire ciò che egli mi ha detto di dire, e ci sarà, e ci fu. E allora, tutto ad un tratto, eccolo arrivare, la pietra tagliata dalla montagna senza mani. Daniele lo vide, sapete, prima, molti anni fa. Billy non ne sapeva niente, ma era un sogno mandatogli dal Signore. Ora, vedete, affermano che stanno adorando quello stesso Dio di cui si stavano facendo beffe. E la stessa cosa si è capovolta di nuovo oggi per la stessa ragione, vivendo in un bagliore al posto della luce. Le grandi luci hanno uno splendore. Bene, guardate in quali tenebre ci troviamo oggi. Guardate che cosa sta avvenendo oggi. Guardate l'omicidio, il violentare, le liti. Ebbene, è avvenuto. Credo che sia stato Billy Graham a dire nella sua ultima riunione: fra 10 anni ogni cittadino della California dovrà portare una pistola per proteggersi. Non si possono avere abbastanza forze di polizia. La gente è proprio impazzita. Sparando, uccidendo e violentando ogni cosa, vedete, è proprio impazzita, vedete, sulle strade. Vedete, è il giorno in cui viviamo, un giorno sodomita. Vedete? Ma c'è una luce che splende. Se solo guardassero, se solo vedessero, guardassero nella parola e vedessero ciò che è supposto avvenire in quest'ora, saprebbero ciò che si cerca di fare. Ora, affermano che stanno adorando quella luce. Così loro affermavano che stavano adorando quella luce, ma stavano adorando nel riflesso di un'altra luce invece di quella reale. Vedete? Egli era la luce. Credi e tradizioni, nella loro condizione accecata, li avevano volti dalla vera luce della parola promessa. La parola che Dio aveva rivendicato tramite Gesù, la luce del mondo, venne e fece vivere quella parola, proprio esattamente nel suo tempo, esattamente nei giorni. Egli sarà reciso nel mezzo delle 70 settimane, è giusto, che sono i 3 anni e mezzo della sua profezia. Il Messia verrebbe, il principe, e profetizzerebbe, e 3 giorni e mezzo di questi, poi sarebbe reciso dai viventi e reso espiazione. E quello avvenne esattamente. Predicò 3 anni e mezzo e il loro... È lo stesso salmo che Davide disse, Dio mio, perché mi hai lasciato? Il 22esimo salmo. Tutte le mie ossa mi considerano, scuotono il loro capo, mi passano accanto. 850 anni prima, quando Davide cantò quel cantico nello spirito e fu considerato profezia e dato. Stavano cantando quei cantici nel Tempio quando lo stesso sacrificio era appeso alla croce. Con le sue mani è trafitto, mi hanno forate le mani ed i piedi. Vedete? Vedete là? Allora perché? Vivevano in un bagliore, non videro la luce. Potreste immaginare una persona assennata a fare ciò? Non più di quanto possa immaginare una persona assennata a correre giù nello scantinato e mettersi nella muffa e chiudere insieme le porte e dire: rifiuto di vedere che c'è la luce. È pazzia! Il suo spirituale è decaduto da qualche parte quando un uomo vede che la Bibbia ha promesso questo e lo vede vivere proprio davanti a sé, reso manifesto, e poi continuamente rimanere in quei credi e altro là fuori che la rigettano. È una delinquenza spirituale. È esattamente giusto. Egli era dunque qui, egli era la luce del mondo, e il mondo riconobbe, egli venne ai suoi, i suoi non lo riconobbero. Egli venne al mondo e il mondo fu formato da lui e il mondo non lo riconobbe, vedete? Ma quanti lo riconobbero? Ad essi egli diede potere di diventare figli di Dio a coloro che credettero in lui. Ricordate, non possiamo vivere tramite la luce di ieri. La luce di ieri è finita, non c'è più. Essa, la luce di ieri, è solo un ricordo. La luce del sole di ieri è solo un ricordo, ovvero è storia. Non possiamo vivere nella luce di ieri. Non più. È lo stesso, sebbene sia lo stesso sole ogni giorno però fa scaturire la sua forza un po' più forte per far maturare il grano per il raccolto. Vedete? Il sole viene oggi, diventa un po' più forte. Ogni giorno diventerà un po' più forte, un po' più forte, e finché alla fine il grano che giace là, esso prenderà vita. Dopo un po' la vita spunterà. Poi un po' più forte, un po' più forte. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Allora ha luogo la mietitura, vedete? Lo stesso sole che splende oggi in gennaio o dicembre, che è lassù, che inonda da quella neve la scioglie su quel grano portandogli acqua. È lo stesso sole, ma quel grano non potrebbe vivere nella stessa luce del sole in giugno? Vedete, non può farlo. Vedete, il sole diventa un po' più forte ogni giorno. E il grano dovrebbe essere un po' più maturo per ricevere la luce del sole. Ecco qual è il problema oggi. Il grano che fu seminato nei padri all'inizio, là dietro, in Lutero e Wesley, e loro ha bloccato la crescita, non può ricevere il figlio lo uccide, ha rifiutato di crescere, vedete? Lo ha tagliato, si è staccato dallo stelo, come dire, ed è venuto qui e si è fatto una piccola cosa a parte. Allora diventa un guscio e senza vita in esso. Il grano dovrebbe maturare e diventare più forte, mentre il figlio diventa più forte ogni giorno. Ora osserviamo un minuto. Osserveremo l'epoca della Chiesa. Ci sono sette epoche della Chiesa, e riguardo ognuna di quelle epoche della Chiesa, osservate come egli disse loro ciò che avrebbe fatto, come il grano sarebbe maturato e sarebbe arrivato qui in quest'ultima ora in cui viviamo. Quindi le Chiese devono fare la stessa cosa, vedete? Le Chiese. Ora osservate, Lutero seminò un granello, e Lutero era un granello, e lo seminò, bene? Così era Wesley, e anche così erano i pentecostali, così erano i battisti, i nazareni. Ma vedete, ora Lutero non tornerebbe indietro a vivere nella luce della prima denominazione, la cattolica? No, signore! Egli era un'altra luce, quello era Dio che faceva maturare qualcosa. Ora una piccola minoranza uscì da ciò, quel risveglio luterano, allora si fece avanti il risveglio di Wesley. E allora in ciò, ebbene, non potevano ritornare e fare i luterani, vedete? E allora vennero i pentecostali, e poi i pentecostali si organizzarono e fecero la stessa cosa, presero l'involucro. Notate, ma il grano continua proprio a proseguire. Ora siamo in un'altra epoca. Perché non lo riceveranno? Perché non vedranno che il grano è maturo? Ecco la parola promessa per questo giorno. Perché non lo vedono? Perché stanno vivendo nel bagliore luterano, il bagliore di Wesley, il bagliore battista, il bagliore pentecostale, vivono nel bagliore di un'altra luce. Ecco perché non possono ricevere la luce della completa parola rivendicata come Dio ha promesso. Quei sette suggelli, dove l'intero mistero fu rivelato, sarebbero ritornati e avrebbero detto perché questi misteri furono fatti in quel modo. E tuttavia, quando entra quello, se ne allontanano più che mai. Sono senza scusa. Dio l'ha fatto tramite lo Spirito, tramite le rivelazioni, egli l'ha provato perfettamente tramite lo scientifico ed ogni altra cosa che è la verità, che è la verità. Ed ancora vogliono vivere in un bagliore pentecostale. Io sono delle assemblee, io sono degli unitari, io sono della Chiesa di Dio, io sono questo. Vedete? Vivendo in un bagliore di un'epoca di 40-50 anni fa, vivendo in un bagliore luterano, vivendo in un bagliore di Wesley, battista, presbiteriano o qualche nazareno, di un'altra epoca della Chiesa che è proseguita e si è organizzata e ha fatto la stessa cosa e rifiuta e rigetta la luce quando sta effettivamente splendendo e vivete in un miraggio. Lo dico riverentemente, vedete? Ma state, non per ferirvi, ma per svegliarvi. Vivete in un miraggio. E se Gesù avesse detto, ebbene siete ciechi, e state guidando i ciechi. Non potevano, e gli cercò di dirglielo, e non lo fecero. Disse, lasciateli perdere. Se il cieco guida il cieco, cadranno tutti nella fossa. Ecco l'ora a cui sono giunto. Se barcolleranno non posso farci niente. Ho fatto tutto quello che potevo fare. L'ho fatto esattamente. Ho fatto questo al tuo comando, Signore. Tu sei un testimone. Dal 1933 giù al fiume, quando quella luce che vedete là brillò laggiù, è stata proprio qui nel tabernacolo e vi ha testimoniato tutti questi anni. Ed ogni cosa che essa disse è avvenuta e continuano ad andare avanti. Lasciate che il cieco guidi, il cieco. Aspetterò solo quell'ora e gli arriverà uno di questi giorni. Notate, vivendo in un bagliore di Lutero, vivendo in un bagliore di Wesley, vivendo in quei bagliori là del passato, ecco perché non possono vedere la vera luce. Se si fermassero per alcuni minuti e prendessero solo la Bibbia e la leggessero, vedrebbero che questa è la luce promessa per loro. Ora prenderemo alcune di queste cose tra un minuto. Egli promise in accordo a Malachia 4 che queste cose sarebbero avvenute. Promise lungo tutte le scritture che sarebbero avvenute, vedete? Notate anche Israele, il nostro simbolo, nel cammino. Guardate, mangiando la manna, che era la loro luce, vita, che dava loro forza, vita. È giusto? Israele non poteva mangiare la manna che era caduta su di loro ieri, era contaminata, era marcia, non andava bene per loro, ne sarebbero morti. La manna che li teneva in vita ieri li avrebbe uccisi oggi. La Bibbia disse che aveva dentro germi contaminata. E la manna? Dovevano ottenere nuova manna ogni giorno. Amen. E che cos'è? La gente che vive della manna di Lutero, Wesley e quelli del passato, state mangiando roba contaminata che vi sta uccidendo spiritualmente. Vi sta uccidendo, morti nelle vostre tradizioni. La manna di Lutero di ieri non sarebbe efficace per il metodista. La manna metodista non sarebbe efficace per la Pentecoste. La manna pentecostale non sarebbe efficace per oggi. Vedete cosa intendo? È venuta fresca ogni giorno, giorno dopo giorno, e così essa ha fatto attraverso le epoche della Chiesa. La manna di Lutero era il messaggio di giustificazione. Il messaggio di Wesley era la manifestazione della santificazione. Quello pentecostale era la restaurazione dei doni. Ma questo sta introducendo la pietra della vetta, l'ultimo giorno, l'albero della sposa, che è contrario a tutto il resto, e tuttavia essa è la stessa luce per quello maturo, come lo stesso sole che splende oggi farà maturare il grano per la mietitura di luglio. Vedete cosa intendo? Ma la luce di oggi non farà alcun bene nel periodo di luglio. È più forte, il grano è più avanzato, è pronto a riceverlo. Amen, lo è certamente. Non potrebbero riceverlo ora, potrà allora. Allora non era la giusta stagione, lo è ora. Non potete andare contro la natura di Dio. Egli ha una legge e contrariare quella legge uccide la vostra pianta. Dovete andare in accordo alle leggi espresse da Dio e le sue leggi sono la sua parola. Qualsiasi legge è una parola parlata e una parola è un pensiero manifesto. Vedete? Ora noi sappiamo che ciò è vero. Una visione è che cosa? La parola di Dio o qualcosa di predetto o una predizione di un evento. Ed una visione che ebbero i profeti e Gesù ebbe, Paolo ebbe e tutti loro e parla di questo giorno era una predizione di ciò che sarebbe accaduto. E qui vediamo la predizione resa manifesta e la gente non la riconosce nemmeno. Vedete cosa intendo? Ora, la manna di ieri, guardate qui, avete mai notato il sole? S-O-L-E, come ha percorso ogni volta, ha viaggiato dall'est all'ovest. L'avete notato? E notate, le epoche della Chiesa fecero la stessa cosa. Che cosa? Il sole, S-O-L-E, iniziò all'est e la civiltà ha viaggiato con il sole, la luce parlata di Dio per loro in cui vivere. Sono avanzati seguendo il sole, vedendo dove stava andando. La stessa vita, quando nascete, è come un sole. Proseguite proprio fino al tramontare del sole, dalla vostra nascita al tramontare del sole. L'uomo ha sempre viaggiato verso ovest. La più antica civiltà che abbiamo è la Cina nei paesi orientali. Gerusalemme, e notate, continua a viaggiare verso ovest mentre procede. E mentre continua a procedere verso ovest, così allo stesso modo ha viaggiato l'epoca della Chiesa tramite il FIGLIO di Dio. Guardate, Paolo, la prima chiesa iniziò all'est, da là andò, saltò oltre il mare in Germania, ha fatto tre tirate. Guardate qui, dall'Asia giù in Palestina è saltata oltre l'oceano in Germania, quello era Lutero. E saltò da Lutero attraverso la Manica oltre in Inghilterra tramite Wesley. E da Wesley è saltata alla costa ovest negli Stati Uniti. E questa, se andrà ancora più avanti, ritornerà di nuovo all'est. Questo è il tempo della sera ormai. Guardate come le epoche della Chiesa hanno combattuto. Lutero, Paolo, prima indietro nella prima epoca, poi si arriva a Ireneo e così via, giù in Francia, da là in Germania, in Inghilterra, continuamente andando ad ovest. Ed ora non possiamo più andare oltre. Questa è l'ultima epoca. E che cosa dice la Bibbia di quest'ultima epoca? Vedete, geograficamente i cronologisti, e quasi in qualsiasi modo vogliate prenderlo, scritturalmente prima, la scrittura di certo prima, l'evidenza storicamente in qualsiasi modo vogliate prenderla, siamo alla fine. L'ultima epoca della Chiesa. E osservate, mentre andate avanti, è diventata sempre più forte. E così è cresciuta la reale piccola minoranza della Chiesa, dalla giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, ed ora alla pietra della vetta che viene, formandosi. Nessun'altra organizzazione dopo questa. Non ce ne saranno più, vedete? Non può essere, vedete? Siamo all'ovest. Solo per mostrarvi tramite tutti i simboli ed ogni altra cosa, e guardate a quei tre salti, tre tirate. Ci addentreremo in quello stasera, vedete? Vedete come siamo al tempo della fine. È proprio il S-O-L-E, ha viaggiato come il F-I-G-L-I-O. F-I-G-L-I-O come il S-O-L-E. La Chiesa è arrivata alla stessa cosa dalle sette epoche della Chiesa e così via. La civiltà si è spostata proprio verso l'ovest e la Chiesa si è spostata proprio verso l'ovest. Ed ora, se proseguiremo ulteriormente da dove siamo ora, ritorneremo di nuovo all'est. Lasciate la costa ovest, andate dritti di nuovo in Cina, Giappone, proprio di nuovo nuovo indietro, attraverso 7.000 miglia ritornate dritti di nuovo all'est. Quindi l'est e l'ovest si sono incontrati. È tutto, siamo alla fine, non è rimasto niente. E la stessa cosa che è accaduta oggi è accaduta un tempo. La stessa cosa che si era incontrata all'est si è incontrata all'ovest. La gente vive in un bagliore di un'altra luce che stava assolutamente provando a mostrare la luce che doveva venire e la rigettano perché hanno il bagliore invece della luce. Oh, e ci fu grande luce nella terra dei gentili, Zabulon, Neftali di Galilea, in Galilea terra dei gentili. Questa è la settima epoca della Chiesa. Ricordate, e ogni volta che quel sole inizia a splendere all'est, è lo stesso sole che splende all'ovest. È lo stesso spirito che ha attraversato l'epoca dall'inizio alla fine in quel modo, è lo stesso figlio oggi. Solo che cos'è? Proprio come la maturazione, la stagione. Il sole che c'è ora sarà lo stesso sole che matura il grano quest'autunno. Quest'autunno, vedete? Ma che cos'è? È questo sole più ciò che sarà. E oggi, in quest'ultima epoca, è ciò che essi erano più questo. E tuttavia vogliono vivere laggiù, come dei nani. Scendere in un ammuffito vecchio interno, vecchio scantinato, non e il credo è abbassare le tende e dire io proprio rifiuto di vederlo, è tutta assurdità. E quando la Bibbia stessa, che dichiarano di credere, viene identificata tramite lo stesso Spirito Santo portando luce negli ultimi giorni. Avete notato? E osservate molto attentamente lì in Malachia come ha segnato questo, la fede dei padri verso i figli e i figli verso i padri. Vedete? Lo stesso Spirito, da dove esso sorse là dietro e da dove esso sorge ancora qui, la stessa cosa. Vedete proprio viceversa, esattamente ristabilendosi di nuovo a motivo perché l'est e l'ovest si sono incontrati. Proprio esattamente sotto il nostro naso, eppure non lo vedono. Perché? Non sorprende che Gesù disse, lasciateli stare allora, sono ciechi che guidano i ciechi, cadranno tutti nella fossa. La luce di altre epoche rifletteva solo questa luce. Vedete? Il sole oggi riflette solo, è il riflesso del sole che sarà in luglio o agosto, se Dio, per il raccolto. E il figlio di Lutero, Martin Lutero, e Wesley, e Sankey, Finney, Knox, Calvino, Moody, tutti gli altri, quei grandi uomini là in passato che avevano quelle luci. E John Smith, la Chiesa Battista, e Alexander Campbell, la Chiesa di Campbell, e i così chiamati discepoli di Cristo, la Chiesa Cristiana, e quanti altri nomi abbiamo per essi. Tutti quegli uomini là in passato, nelle loro epoche, stavano solo riflettendo ciò che essa sarà qui, alla fine. E allora qui, i figli, immediatamente dopo quei fondatori, che cosa fanno? Non rimasero sullo stelo, se ne allontanarono e si fecero una piccola cosa a guscio qui fuori, la quale vi allontanate dalla vera fonte di vita, non avete vita. Togliete il guscio dalla cosa e piantatelo qui fuori nel terreno, rimarrà giù e marcirà. E così siete voi, cercando di mangiare manna marcia di quei giorni nel passato. Il raccolto è maturo, Gesù ha un tavolo apparecchiato dove i santi di Dio vengono cibati col cibo maturato del giorno, tramite la luce del Vangelo che rivendica e dimostra che Egli è qui oggi. Amen. I santi mangiano il pane. Pensate solamente, il vecchio guscio di ieri, vedete, non piantatelo di nuovo là, è marcio. Non può rimanere con esso, no signore, non servirà a niente, non crescerà, è fuori dalla vita. E la parola è la vita, è giusto. Il guscio si stacca, la piccola vecchia barba cade, cose del genere, esso proprio si denomina e cade, rifiuta di proseguire con la vita, ma la luce lo rivendica. Oh mai, sì signore, di ieri, oh mai. Come dovremmo comprendere questo, vedete, quello, le cose marce di ieri, Non mangiatele oggi, vedete, hanno dentro dei vermi. Sapete questi piccoli girini come io li definisco? Non so, io non conosco molto della vita dei germi, ma so che li abbiamo sempre chiamati girini. Entrano in tutto quello che diventa un po' marcio, vedete, allora non li voglio. Se ne siete soddisfatti, andate avanti, ma non io. Ma ricordate, voi dite, allora perché andava bene ieri? Se solo sapeste che quello stesso piccolo guscio che era sul grano al principio, se rimane nel grano, fa avanzare il grano. È proprio la cosa che fa sbocciare il frumento, è quello che era ieri. Ma se si separa dal grano e non matura, allora se ne va, vedete? Ma se passa attraverso il processo che dona la vita, mentre muore si unisce a qualcos'altro e forma il grano. Se non lo fa, da dove viene? Amen! Lo afferrate? Come la regina d'Inghilterra una volta andò in una grande fabbrica della carta e disse che le sarebbe piaciuto guardare nelle cartiere. Così le mostrarono le cartiere molti anni prima che iniziassero a farla di pasta di legno e altro. Così scoprirono facendone carta. Così loro... Ebbene, dopo un po' lei entrò in una stanza che non c'era nient'altro che un grande mucchio di stracci sporchi e disse... Da dove viene questo? Che cos'è questo? Oh, disse il presidente della fabbrica, disse, questo è ciò da cui faremo la carta, questi stracci sporchi. Lei disse, quello forma la carta. Sì, così lei quasi non poteva crederlo. Così, dopo che se ne fu andata, l'uomo prese lo stesso mucchio di stracci sporchi e li fece scorrere attraverso un certo procedimento e li fece uscire come carta pulita, pura. Sapete, era passata tramite un procedimento e resa veramente, e vi mise sopra il profilo di lei e glielo mandò, riflettendo la sua immagine in ciò che aveva chiamato stracci sporchi. Ora, ecco che cos'è, le cose morte di ieri, il messaggio di Lutero, il messaggio di Wesley, il messaggio di Pentecoste, se può solo passare attraverso il procedimento dello Spirito Santo di Dio e la parola della conferenza. Ferma, produrrà il riflesso di Gesù Cristo il Re. Amen. Ma se li lasciate giacere sono stracci sporchi, vedete? Deve essere modellato in qualcos'altro. Lutero doveva essere modellato in Wesley e Wesley doveva essere modellato nella Pentecoste e la Pentecoste doveva essere modellata in Cristo. Passa attraverso un procedimento. Così il Vangelo è passato attraverso un procedimento. Sta procedendo. L'epoca di Lutero della giustificazione? La crediamo. Quella di Wesley della santificazione? La crediamo. Quella pentecostale della restaurazione dei doni tramite lo Spirito Santo? La crediamo, certamente. Ma amalgamatelo tutto insieme. Con che cosa ne uscite? Gesù. Giusto, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, ne uscirà Gesù. Quando un uomo in una fonderia forgia una campana, deve metterci dentro una certa tonalità. Quando sistema la forgia e versa il ferro, ci mette una certa quantità di ottone, una certa quantità di acciaio, una certa quantità di rame. Perché? Sa proprio esattamente quanto metterne dentro per fare dargli la giusta tonalità. Ed ecco cosa ha fatto Gesù tramite la sua sposa. Ha dovuto metterci una certa quantità di Lutero, una certa quantità di metodista e una certa quantità di presbiteriano, una certa quantità di pentecoste in essa. Ma con che cosa ne è uscito? Il suo stesso riflesso. Che cos'è? Proprio come il messaggio della piramide. Vedete, si sta accumulando. Questo viene nella minoranza con la pietra della vetta. Il ministero di Gesù Cristo sulla terra deve essere lo stesso che il ministero che egli aveva, o non può giungervi. Proprio come la testa per i piedi, il capo. I piedi non sono la testa, ma la testa porta i piedi, o fa fare ai piedi, dice loro dove andare. Lo afferrate? Meravigliosamente! È la luce dell'ora! Wesley era una grande luce, come egli disse a Giovanni il Battista, egli era una grande luce per la sua ora. Certo lo era. No, sì signore, gli stracci puliti oppure gli stracci sporchi di ieri, se rimanete in quel modo, diventeranno solo stracci sporchi tutto il tempo. Hanno servito per il loro scopo come vestimento, ma ora sono diventati carta. La giustificazione servì a suo tempo nella giustificazione sotto Lutero. Poi dovette diventare santificazione tramite Wesley. E la santificazione servì a suo tempo finché diventò il battesimo dello Spirito Santo. E il battesimo dello Spirito Santo servì a suo tempo finché lo Spirito Santo, il quale c'è solo un Dio, si unisce alla Chiesa e la Chiesa a Cristo, e ciò rende Gesù Cristo riflesso sulla terra, ciò che egli promise qui nella Bibbia. Potreste non crederlo, non posso farvelo credere, sono solo responsabile per la parola, vedete? È giusto. Quindi, lo capite? Capite questo? Se lo capirete, sarà come l'uomo che una volta andò in Galles durante il tempo del risveglio gallese. Un gruppo di uomini venne dagli Stati Uniti, quindi scesero e dissero che volevano scoprire in quale edificio stavano tenendo il risveglio gallese. Molti di voi ricordano il risveglio gallese, il grande risveglio che proruppe tra la gente gallese nel Galles. Quindi questi uomini, questi grandissimi ministri e così via, vennero dagli Stati Uniti, dottori in teologia, volevano andare a vedere quale grande cosa avevano fatto, sapete? Così stavano camminando lungo la strada e dissero, incontrarono un piccolo poliziotto che si trovava all'angolo, facendo roteare il manganello, sapete? E fischiettando un inno, così. Dissero, ebbene sta proprio fischiettando un inno, potremmo salire e incontrarlo, vedere che cosa farà. Ebbene, gli faremo una domanda. Quindi si avvicinarono a lui e dissero, signore, dove si trova il risveglio gallese? Egli si tolse il cappello e disse, signori, il risveglio gallese è tenuto qui, nel suo cuore. Oh, eccolo! Egli era il risveglio gallese! Oh Dio, se noi potessimo solo comprendere che siamo il riflesso di Gesù Cristo, la sua parola resa manifesta. Voi siete il riflesso della sua parola, vedete? Dove è tenuto il risveglio gallese? In quale edificio si trova? Egli disse, signore, è nel mio cuore. Egli era il risveglio gallese, è giusto. E oggi la Chiesa dovrebbe essere Gesù Cristo in azione sulla terra. Poiché io vivo, voi pure vivrete. La mia vita sarà in voi. Le opere che faccio io le farete anche voi. Vedete? Anche la Chiesa deve arrivare a quel punto. Ed egli promise che l'avrebbe fatto e lo farà. Deve venire in quel modo. Quindi vedete, ecco che cosa avviene. Noi dobbiamo essere in quel modo. Egli è la luce. Così era Noè la luce nel suo giorno. Egli era la luce. Noè era quella luce. Era la luce perché cosa? Per identificare la parola di Dio. Io distruggerò l'uomo dalla terra che ho creato. Costruisci un'arca e ognuno che desidera entrare in essa sarà salvato. Noè uscì là, disse, c'è solo una via e quella è l'arca. Dissero quel vecchio pazzo fanatico, egli era la parola resa manifesta. Noè era la luce dell'ora, lo era di certo, il suo giorno, la sua epoca, egli fece scaturire la luce. Mosè era la luce della sua ora. Sicuramente vi visiterò, Dio disse ad Abramo, scenderò e farò uscire il mio popolo con mano potente e mostrerò la mia potenza in Egitto. E quando Mosè lassù incontrò quel pruno ardente lassù e scoprì che l'Io sono era in quel pruno, Mosè scese là ed egli era la luce. Amen. Non sorprende che potesse prendere della polvere e soffiarla in aria e dire vengano pulci sulla terra. Aveva la parola di Dio. Che cosa accade? La polvere iniziò ad essere sospinta e le pulci iniziarono a venire all'esistenza. Alleluia! Perché? Egli era una manifestazione della luce della parola di Dio. Io affliggerò l'Egitto. era un profeta, ciò che diceva veniva, era la luce di quel giorno, era la luce di Dio. Faraone poteva aver avuto ogni cosa che voleva avere, e gli altri, tutti i sacerdoti avevano ciò che volevano, ma Mosè era la luce, perché mostrava la parola di Dio manifestata. Dio promise: io li farò uscire sotto mano potente e mi glorierò. Ecco che cosa stava facendo. Ecco perché Mosè dimostrò che poteva creare, non perché volesse creare, perché Dio glielo disse. E con questo vai dalla congregazione di domani. Il Signore Dio mi aveva appena detto: prendi una manciata di polvere e lanciala nel cielo così e richiedilo. Non c'è niente qui, ma ci sarà. Amen. Oh, spero che non siate addormentati. Oh, manifestazione. Egli disse: sono mandato. Dio disse ai nostri padri che certamente ci avrebbe visitati qua giù e portati fuori. Sono venuto per dimostrarvi che l'ora è vicina. Liberatevi di ciò che avete. Andiamo. Sì, alcuni di loro dissero: ebbene, io credo. Datan disse: non penso che ci sia alcuna fretta. Non dovremmo essere tutti eccitati di questo. E sembrava che per 4-5 volte avesse fallito, ma proprio ugualmente avanzò. Pensarono, uscirono e dissero: lapideremo questo Mosè, allontanatelo da noi, non lo vogliamo qui nel nostro gruppo. Mosè continuò proprio ad avanzare comunque, perché era la vita, era la luce dell'ora. Che cosa aveva? Che cos'era? Dio che manifestava la sua parola promessa tramite Mosè, e Mosè era la luce. Elia era la luce. Vai là fuori e siedi su quella collina. Ho comandato ai corvi di cibarti. Amen. Sì, Signore. Egli tornò con il così, dice il Signore. Neppure la rugiada cadrà dal cielo finché non lo dirò io. Amen. Il sole potrebbe splendere, potreste chiamare tutte le vostre nubi e fare qualsiasi cosa vogliate fare, ma neppure la rugiada cadrà finché non lo dirò io. Che cos'era lui? La luce. Alleluia! Era la luce, la luce! Era la parola di Dio resa manifesta. Pensavano che fosse pazzo, seduto lassù. Aveva dei portatori che lo cibavano e loro morivano di fame. Volevano vivere nelle loro tradizioni. Proseguite, non Mosè, non Elia. Egli viveva proprio nella luce. Seduto lassù presso il ruscello Cherit e avendo proprio un buon tempo, avendo dei pasti e qualcuno che si prendeva cura di lui ed ogni cosa. Pensavano che fosse pazzo, ma egli era la luce. Dicono: ehi, che ne è stato di quel vecchio santo rotolante che avevamo qui attorno? Ebbene, sapete cosa? Qualcuno stava cacciando l'altro giorno e disse che l'hanno visto seduto lassù lungo la strada, proprio in cima a quel monte là. Scommetto che il vecchio è quasi esaurito a questo punto. Oh no, egli era la luce. Era la luce! Era la luce di Dio nel suo giorno. Giovanni, quando venne sulla terra e uscì nel deserto per ottenere la sua istruzione da Dio, non il seminario, doveva introdurre il Messia. Così, quando si fece avanti, Gesù disse: egli era la luce chiara e splendente. Alleluia! Perché era la parola resa manifesta. Isaia lo disse, eccolo. È giusto? Egli avrebbe mandato una voce nel deserto gridando, dicendo: preparata la via per il Signore e raddrizzata la sua porta, raddrizzata la via. Avrebbe gridato una voce di uno che grida nel deserto, eccolo farsi avanti. Che cos'era la voce di uno che grida nel deserto? Che cos'era? La manifestazione della parola, la luce. Lo stesso Dio che parlò in Genesi, che disse questo: ed ecco venire la luce. Come egli disse sia la luce per il sole venne all'esistenza. Dice che egli disse che ci sarebbe stata una voce di uno che grida nel deserto, eccolo farsi avanti. Era la luce dell'ora. Disse anche negli ultimi giorni. Amen. È la luce dell'ora, gridando nel deserto di Babilonia. Uscite da essa, popolo mio, che non siate partecipi dei suoi peccati. Non toccate la sua cosa immonda. Allontanatevene, fuggite dall'ira a venire. Giovanni disse la stessa cosa: lascia posta la radice dell'albero. Non aveva istruzione, non parlava nemmeno come un predicatore. Parlava parlava di serpenti e bastoni, alberi e asce e altro ciò a cui era abituato nel deserto. Non crebbe in qualcuna di queste enormi, grandi, belle cose che hanno oggi, come avevano in quel tempo. Egli uscì con il suo proprio linguaggio. Non rimase a dire Ahman e fare tutti questi inchini ricercati. Uscì diretto dal deserto, selvaggio e rude. Disse: non iniziate a pensare che io appartenga a questo e io appartengo a quello. Dio è capace da queste pietre di suscitare figlioli ad Abramo. Non pensate, perché siete metodisti, battisti, presbiteriani, di aver presa su Dio. Dio è capace di prendere contrabbandieri e meretrici fuori sulla strada, renderli figli di Dio. Qualcuno lo ascolterà e qualcuno lo crederà. Egli disse anche: lascia apposta la radice dell'albero, e ogni albero che non crede è tagliato e gettato nel fuoco. Quindi quello era il suo messaggio. Egli era la luce del giorno. Gesù disse: egli era una luce chiara e splendente, e voi per poco avete desiderato camminarvi dentro. E che cosa disse Giovanni il profeta? Egli si trova fra voi proprio ora. Non son degno di sciogliergli i calzari, e appena egli verrà sulla scena, io me ne andrò. Oh mai, perché egli era la luce. Non ci sono due o tre luci, né quattro o cinque diverse organizzazioni. C'era una sola luce. Non c'è la metodista, battista, luterana, presbiteriana. Cristo è la luce, e la luce è la vita, e la parola manifestata è la luce dell'ora. Sia la luce, e la luce fu, sì signore, sia la luce, e c'è la luce. Egli disse che ci sarebbe stata luce in questo giorno, e c'è la luce. Egli sta venendo, lo credo. Guardate le promesse per quest'epoca. Oh my! Ogni luce che abbia mai brillato quest'epoca della Chiesa, vediamo come loro, è stata una vista pietosa da vedere, rigettando. Rivelazione 3, l'ho scritto qua giù, Rivelazione 3, e so a cosa mi stavo riferendo allora. Guardate la promessa di quest'ora in cui stiamo vivendo, una luce rigettata. Che cosa fecero loro? Là in passato la rigettarono. Perché? Vivevano in un bagliore. Che cosa fanno oggi? La stessa cosa. Ebbene, sei un cristiano? Sono un luterano, sono un battista, sono un presbiteriano. Quello non significa niente. Proprio come potreste dire di essere un porco, maiale o qualsiasi altra cosa vogliate definirvi. Vedete, questo è circa quanto significhi. Ora, nessuna differenza verso di voi, ma se la state prendendo nella parte fondamentale, è giusto. Ho fatto la domanda, un cristiano. Quello è Cristo in voi. E se Cristo è in voi, allora la parola è in voi. E allora, se la parola è in voi, quando la luce splende, come ne uscirete? Vedete? Ecco la domanda. Ecco in cosa si trova ora. La luce della sera sta splendendo. L'albero della sposa sta fiorendo. Oh, ricordate, potarono quel vecchio albero e ciò che il bruco ha lasciato, la ruca l'ha mangiato, e ciò che la ruca ha lasciato, l'ha mangiato il grillo. Ciò che ha lasciato il metodista, l'ha mangiato il battista, ciò che ha lasciato il battista, l'ha mangiato il pentecostale. Egli disse: quest'albero era là in Gioele, era completamente ridotta ad un ceppo, ma voleva sapere se avrebbe vissuto ancora. Oh sì, egli preservò quell'albero. Egli preservò quell'albero, sì signore, perché era la sua sposa. Ed egli disse: io ristorerò, dice il Signore. Che cos'è? Io lo farò sorgere. Tutto quello che ha divorato il luterano e ha divorato quello di Wesley e tutti loro, e io lo ristorerò, perché si trova tutto ancora nella radice di quell'albero. Vedete? Giace là sotto nel terreno, proprio come la linfa che è scesa, come ho detto riguardo alla sorella, giace là. E la tromba di Dio suonerà un giorno, e quegli eletti luterani, metodisti, battisti, che non avevano niente a che fare con alcuna organizzazione. Lutero non organizzò mai niente. Moody non organizzò mai niente. Era quel gruppo di ricchi dopo di lui che ha fatto l'organizzazione. Hanno preso il guscio. John Smith non organizzò niente. Nessuno degli altri si organizzò. Era la luce dell'ora. Lutero, Wesley o nessuno degli altri. Era quel gruppo in seguito che venne avanti, che fece l'organizzazione. Lo Spirito Santo non organizzò mai niente nella Pentecoste. Pentecoste è un'esperienza, non una denominazione. Non organizzò mai niente, oh no! Ma l'uomo che dichiara di essere la Pentecoste l'ha organizzata. È quel guscio là fuori che muore. Invece di premerlo dentro la carta e far avanzare l'intera immagine di Gesù Cristo, no! Se ne tirarono fuori, quindi non hanno niente a che fare con esso. Lasciateli proprio stare. Ma ora scopriamo questa luce, questo albero, Cristo, rigettato di nuovo dalla Chiesa. Perché? Per lo stesso motivo che lo fecero al principio, il vecchio bagliore falso delle luci di altri giorni. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8 dice che lo è. È lo stesso oggi di com'era allora, perché compie la stessa cosa che fece. La stessa parola, quel Cristo, ascoltate, voglio proprio portarvi ora e che questo sia personale. Non so, sono un po' indeciso per quel nastro, se spegnerlo ora o meno, vedete, lo lascerò continuare. Vedete, voglio chiedervi qualcosa. Guardate, osservate questo. Vedete, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Osservate, le sue opere, ciò che fece, si manifestano da sé. Ora, ascoltate attentamente. Quando si trovò là in Giovanni 14:12, disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Maggiori di queste ne farete, perché io me ne vo al Padre mio. Ora, egli lo disse, cieli e terra trapasseranno, ma quella parola non verrà mai meno. Ora, se siamo alla fine conclusiva dell'epoca, dove sono quelle opere maggiori? Vedete? Ci siamo? Non abbiamo... Ascoltate, se il calendario romano è corretto, abbiamo 36 anni rimanenti. Ogni 2000 anni il mondo incontra la sua fine. Primi 2000 anni distrutto dall'acqua, secondi 2000 anni venne Cristo. Sta per arrivare il 1964, 36 anni. Ora, il calendario astronomico egiziano dice che siamo fuori di 17 anni. Siamo 17 anni più avanti di ciò. Rimarrebbero 19 anni. Gesù disse, l'opera sarà abbreviata a cagione degli eletti, o non ci sarebbe alcuna carne salva. Dove ci troviamo? Le opere che faccio io le farete anche voi. Lo stesso genere, anzi, maggiori ne farete. Ora osservate, ascoltate attentamente, entrate nel vostro... Prego che Dio apra il vostro cuore e la vostra mente alla comprensione, così che qui comprenderete senza dire troppo. Notate, un giorno egli disse, vediamo alcune delle grandi opere che fece. Fermiamoci proprio solo per un paio di cose. Pensiamo, una volta disse, date loro qualcosa da mangiare. Dissero, non abbiamo niente. Disse, che cosa avete? Portatemi ciò che avete. E dissero, abbiamo 5 pani d'orzo e 2 pesci. Egli disse, portatemeli. Ed egli prese i 5 pani d'orzo iniziali e cominciò a spezzare i pani. E da quelli iniziali egli fece del pane. Ne sfamò 5.000. È giusto? Poi disse, e prese un pesce. Datemi il pesce. Era un pesce iniziale. Ed egli prese da quel pesce un altro pesce e un altro pesce e sfamò 5.000. È giusto? Ma negli ultimi giorni egli non aveva niente, parlò solamente e disse, di che sia là, e ci fu, senza che ci fosse niente. Non aveva uno scoiattolo, non ce n'era alcuno, disse solo, ci sia, e ci fu, vedete? Oh, la sua parola è infallibile e deve essere adempiuta. Potrei dirvi cose che vi scuoterebbero, vedete? È là quando egli dice che è là. Lasciatelo dire a lui, vedete? Proprio esattamente. Vedete, l'est, l'ovest qui, è tornato ed ha incontrato l'est. Era Mosè che prese persino della sabbia e disse, ci siano pulci, e così via, in quel modo, sulla terra. Ma in quest'ultimo giorno, egli non prende nulla, vedete? Solo la parola. Sia ed è ciò che viene detto, ecco come avverrà. Voglio testimoniare di alcune di quelle cose stasera, vedete? Vedete, di ciò che è accaduto. Allora potrete vedere che egli è ancora Dio. Le sue parole non possono. Queste opere che io compio le farete anche voi, e maggiori di queste ne farete. Io ho preso un pesce per fare un pesce. Voi non dovete neppure avere un pesce, vedete? Egli è ancora Dio, è ancora lo stesso figlio di Dio che prese un pesce da un pesce e lo stesso figlio di Dio oggi. Queste opere che io compio le farete anche voi, anche maggiori di queste ne farete. Sarà esaltato, maggiori di queste ne farete. E la gente rifiuta di vederlo. Opere maggiori, una falsa luce. Sapete, stavo proprio pensando a qualcosa. Mi riferivo molto all'Inghilterra, ma stavo pensando ad una falsa luce. Ecco, non molto tempo fa, tutti voi ricordate il più grande furto che abbia mai avuto l'Inghilterra. Che fu fatto? Era una rapina da 7 milioni di dollari? Non penso ci sia mai stato niente di simile al mondo. Una grande rapina, recentemente, di 7 milioni di dollari. Anche Scotland Yard non riesce a comprenderlo. Sapete come l'hanno fatto? Tramite una falsa luce. Hanno messo una luce sui binari del treno di avvertimento che continuò finché diventò una luce rossa e li fermò. E là avvenne la rapina proprio nel posto giusto. Una luce falsa fruttò la più grande rapina che le nazioni abbiano mai conosciuto. Derubò le nazioni! La più grande rapina, il più grande furto fu fatta con una falsa luce. E la più grande rapina che la Chiesa di Dio abbia mai subito è una falsa luce, un bagliore, la loro denominazione. Li ha derubati della potenza dello Spirito Santo, ha preso dalla Chiesa la stessa linea di vita. Li ha derubati della parola quando hanno accettato un credo al posto della parola. Li ha derubati! Oh, affermano di avere la parola! La parola stessa vive per l'epoca, manifesta se stessa. Anche loro affermano di aver avuto la parola indietro, nei giorni di Gesù. Ma essa disse, essi videro una grande luce e la rigettarono. La videro, ma la rigettarono. Oh, falsa luce, sì! È costata la Chiesa la più grande rapina che abbia mai subito. Freddi credi denominazionali, fratello, non faranno maturare la parola rivendicata, un granello. La Bibbia disse, Gesù disse, la parola di Dio è un seme che un seminatore ha seminato, vedete? E i freddi credi non faranno maturare quella parola. No, no. I giorni freddi di bufera non faranno maturare il grano. No, di certo. Serve il calore della luce del sole. Perché serviva la parola di Dio parlata per fare una tale cosa? E servirà la parola di Dio parlata oggi per mostrare ai santi di Dio che Gesù Cristo vive proprio lo stesso che era ieri, lo è oggi. Credi e denominazioni non lo faranno mai. Sono freddi e indifferenti e il grano marcirà proprio nel terreno. Non può sorgere sotto ciò. Ecco il motivo oggi per cui abbiamo ciò che abbiamo, come il nostro prezioso fratello Billy Graham, il grande revivalista. Penso che Dio stia usando l'uomo. Ma guardate ciò che fa. Esce là fra quei battisti e presbiteriani. Che cosa fate? Ottenete un mucchio di membri di chiesa. Guardate dove i battisti del sud stanno esultando laggiù perché hanno il maggior numero di denominazioni o la loro denominazione è cresciuta più delle altre protestanti. I cattolici li hanno presi tutti, quasi, l'anno scorso. Lo vedete nel giornale? L'ha fatto di certo. Non preoccupatevi, li prenderà tutti, perché prenderà i battisti e tutti, proprio insieme, e sono tutti uno e non lo sanno. Il concilio di chiese, il concilio delle chiese, li mette tutti proprio nella stessa cosa. La denominazione mette... Perché? Perché vorreste rimanere qui oppure qui finché state rigettando questa? Che differenza fa? Non state usando le stesse etichette denominazionali, lo stesso come essere in un unico posto? Uno, la bestia, e l'altro, il marchio. Quindi, eccomi, quindi non fa alcuna differenza. E dove lui è stato? Ha posto battendo il suo suggello di approvazione e là lo prendete. E là lei ha guidato tutti, proprio dritti alla Casa Bianca a Washington D.C. E il concilio delle chiese, e voi ci andate. Gli uomini del clero li hanno riportati proprio indietro, esattamente ciò che la Bibbia disse che avrebbero fatto. Mai vorrei che quell'orologio non andasse così veloce. Ora, pensate solo dove ci troviamo adesso. Guardate le promesse per il giorno di nuovo rigettate. Quanto le chiese hanno compiuto in quest'ultimo giorno, il bagliore denominazionale. Vivere in un falso bagliore è il motivo per cui esso non maturerà. Ecco perché questa parola non vedete i miracoli. Un sacerdote mi ha intervistato non molto tempo fa e disse, signor Branham, disse, come battezza? Una certa ragazza che era uscita da questa chiesa e si era sviata e aveva sposato un ragazzo cattolico ed era andata nella chiesa cattolica e la stava per portare in chiesa. Dissi, l'ho battezzata nel battesimo cristiano. Disse, il vescovo vuole sapere. Dissi, bene, eccolo. Disse, giura per questo? Dissi, io non giuro affatto. E disse, sì, dissi, se non può prendere la mia parola in merito, ebbene, va bene, perché io non giuro. La Bibbia disse, non giurate per i cieli che è il trono di Dio, la terra è il suo sgabello. Sia il vostro sì, sì, e il no, no. Dissi, dovrà prendere la mia parola in merito. Disse, ebbene, lei ha detto battesimo cristiano. Che cosa intende con ciò? Tramite l'immersione? Dissi, è l'unico modo in cui viene fatto il battesimo cristiano. Dissi, l'ho battezzata nel fiume Ohio, l'ho immersa nell'acqua nel nome di Gesù Cristo e l'ho rialzata. L'ho battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo, che è l'unico battesimo cristiano che ci sia. Disse, sì signore, lo trascrisse così. E disse, strano. Disse, sa, la Chiesa Cattolica una volta battezzava in quel modo. Dissi, quando? E disse, proseguì, e la discussione proseguì per un po', e disse, ebbene, noi siamo i cattolici originali. Sapendo che posti proprio là c'erano i libri, sapete, e la storia di ciò. Dissi, è vero, ma dissi, perché non lo fate oggi? Disse, abbiamo potere di rimettere i peccati. Disse, Gesù non disse ai suoi discepoli, a chiunque rimetterete i peccati a loro saranno rimessi e a chiunque riterrete i peccati a loro saranno ritenuti? Dissi, sì, signore, lo disse. Disse, allora questo non dà l'autorità alla Chiesa? Pietro era il capo della Chiesa. Dissi, se la Chiesa rimetterà i peccati nel modo che fece Pietro. Dissi, ora, quando chiedono che cosa devo fare per essere salvato, egli disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Dissi, voi fatelo e io converrò con voi. Oh, disse, lei sta cercando di appellarsi alla Bibbia? Dissi, è la parola. Disse, Dio è nella sua Chiesa. Dissi, Dio è nella sua parola. Ogni uomo, le parole di altri uomini sono menzogna. La sua è la verità, vedete? Quindi non c'era modo che lo vedesse, ma ecco dove vanno proprio nelle tenebre e i protestanti a migliaia cadendoci dentro. Eccoli proprio sul punto di adottare i loro credi e altro, andandoci dritti dentro. La parola che esce proprio fuori, che lo dimostra, Gesù Cristo che si manifesta, stesso ieri, oggi e in eterno, in quel bagliore del credo, avanza proprio nelle tenebre, proprio come fecero nel tempo di Noè, proprio come fecero in tutti i tempi, lo fanno ancora oggi, proprio fuori nelle tenebre. Perché? Rigettano la luce perché il credo li ha accecati. Oh, in quale ora oscura ci troviamo ora? Sì, rigettano la vera luce eterna di Cristo, ed ecco cosa lo compie. Fredde denominazioni non potranno mai portare vita alla parola di Dio, perché portano vita alla loro denominazione. Abbiamo più cristiani dichiarati proprio ora. Guardate qui, se il cristiano, ho chiesto questo a questo sacerdote, se il, io convengo con lei che la Chiesa Cattolica era, al principio, a Pentecoste, non a Nicea a Roma. La Chiesa non ha mai avuto inizio a Nicea a Roma, iniziò a Pentecoste, vedete? A Gerusalemme è dove la Chiesa iniziò. Ma dissi, ecco, ammetterò che queste persone, quegli schiavi e altro che avevano lo Spirito Santo, i loro padroni avevano visto i loro poteri e altro, ciò che facevano, risorgevano i morti, parlavano in lingue, scacciavano diavoli, predicevano cose. E i profeti fra loro e così via, uscirono avvolti in pelli di pecora, cibandosi di erbe, andarono a quel concilio di Nicea e così via. E quali grandi uomini, ed eccoli uscire da là e andare lassù a quel concilio di Nicea a prendere posizione per quella parola. Ma in quei sanguinosi 15 giorni accettarono Padre, Figlio e Spirito Santo come credo invece della dottrina della Bibbia nel nome di Gesù Cristo. Tramite quello vennero tutte le chiese protestanti nate proprio in esso, la stessa cosa. Tutte queste altre cose, la falsa concezione dello Spirito Santo, presero il prendere la comunione, bere il vino, questa è la Santa Eucaristia che significa Spirito Santo, ve la dà il sacerdote. Ora, la Bibbia non dice quando il giorno di Pentecoste era pienamente giunto, ecco venire un sacerdote sulla strada con il risvolto nel colletto, disse allungate la lingua e prendete la Santa Eucaristia. No, essa non disse tutti voi correte quassù e mi darete la destra di associazione, voi battisti, metodisti e battisti metterò il vostro nome, portatemi una lettera da qualche parte. Egli disse erano tutti in un luogo di comune accordo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la stanza dove essi sedevano. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare lingue straniere secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. E là uscirono per strada balbettando come ubriachi, Maria e tutti gli altri sotto l'impatto dello Spirito Santo. Ebbene le persone dissero, li derisero e dissero, questi uomini sono pieni di vin dolce. Che cos'erano? Accecati da un credo. Quel piccolo predicatore insignificante, chiamato Pietro, si alzò là e disse, uomini giudei e voi che abitate, voi uomini di Gerusalemme che abitate in Giudea, sia vi noto questo e ricevete le mie parole nei vostri orecchi. Costoro non sono ebri, ma lasciate che vi dica quello che la Scrittura dice che sarà. Questa è la luce, questa è la parola resa manifesta. Amen. La stessa cosa accade oggi e fanno come fecero essi allora, si allontanarono e scossero il capo. Disse lasciateli stare, il cieco guida il cieco, cadranno tutti dentro la fossa. Oh, serve Cristo, vita eterna, per portare la parola di vita alla conferma, fatta carne. Oh, mai, bontà divina. Serve la parola, serve lo Spirito Santo per far operare la parola di Dio. Quando Gesù disse andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ora osservate Marco 16, il suo ultimo incarico, tutto il mondo non c'è ancora arrivato, vedete? Tutto il mondo è predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi crederà in tutto il mondo e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Stringeranno le mani al No. Saranno dei bravi membri di chiesa? No. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, raccoglieranno serpenti, oppure berranno cose mortifere, non farà loro male, se imporranno le mani sui malati e si riceveranno guarigione. Oh, mai! Fino a dove? A ogni creatura! Quanto? Tutto il mondo, finché egli tornerà di nuovo. Questi segni, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, anche maggiori di queste ne farà, perché io me ne vo al Padre mio. Oh, come possiamo allontanarci da questo e più di quanto posso dire. Ora siamo più nelle tenebre di quanto lo erano loro. Ora ho appena preso qui un paio di versetti in più, poi voglio arrivare alla fine il più velocemente possibile. Siamo più nelle tenebre di quanto lo erano loro. So di avervi stancati qui per circa un'ora e mezza, ma vedete, questo nastro continua a funzionare là dentro, vedete, sono più nelle tenebre di quanto siamo noi. Ho fatto l'affermazione così, perché le chiese in questo baiore è così seducente, sembra essere la verità. Ora, non lo disse Gesù? Vediamo Matteo 24, vedete? Matteo 24, Gesù disse che negli ultimi giorni i due spiriti saranno così simili da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Ci sarebbe stato un gruppo eletto che uscirebbe per formare la Chiesa negli ultimi giorni. E queste organizzazioni, con ciò che chiamano la loro verità, sarebbero così simili alla vera cosa che sedurrebbero gli stessi eletti. Anche i pentecostali. Ora sapete che non prenderete un pentecostale e lo sedurrete con qualche dottrina metodisto-battista? Non gli andrete a dire quello, sa di meglio. E non sedurrete neppure qualche battista con una dottrina luterana, vedete? E neppure riceverete il messaggio per vedere il messaggio ora in questa parola tramite qualche dottrina pentecostale. Un falso padre, figlio, Spirito Santo. E tutta questa roba così e sostenere quei credi che hanno in questa struttura di organizzazione. No, di certo, non li sedurrete mai, perché gli eletti non saranno sedotti. Che cos'è? Che cos'è sedurre? Questi baiori che cosa stanno facendo? Stanno guidando la Chiesa al mattatoio del Concilio tramite il loro baiore. Quello sarà il mattatoio conclusivo, quando lei e Roma si uniranno insieme, quando formeranno quell'immagine della bestia, quello è il mattatoio conclusivo. E questi baiori che avete ora, guardate che cosa fanno, guidando le persone, è una capra. Una capra guida sempre le pecore al mattatoio. L'avete visto nei recinti del mattatoio? Quella capra correrà lassù e guiderà le pecore, poi salterà fuori e lascerà proseguire dentro le pecore. Ecco che cosa fa. Lo fa sempre. Erano le capre che condussero Gesù, l'agnello, al mattatoio. Le capre romane, è giusto. Oggi sono le capre denominazionali che guidano le pecore innocenti verso il mattatoio. Mettono loro stesse i loro nomi su quei libri là e sono finite. Quello è il marchio della bestia. Parlo nel nome del Signore. L'ho trattenuto per tanto tempo, è vero, è esattamente. Che cos'è la bestia? Che cos'è la bestia? È la gerarchia romana, la prima organizzazione. Qual è il suo marchio? La stessa cosa esattamente. La stessa cosa esattamente come era quella, il mattatoio verso il baiore. Ma nonostante le tenebre presenti, abbiamo comunque visto la luce di Dio che vi risplende. Quanto siamo riconoscenti per questo. Ascoltate attentamente. Abbiamo visto la luce, la sua parola che egli promise per questo giorno, dimostrata e rivendicata, è la verità, la luce dell'ora. Oh, mai, sono così grato. Non c'è niente di sbagliato. Non c'è niente. Qui non molto tempo fa un ministro stava dicendo che si trovava giù in Florida e aveva una macchina, credo fosse una Chevrolet, e si spegneva, non riusciva a sistemarla, e andò in officina e un piccolo vecchio meccanico ci stava andando sotto e sopra e colpiva qua e là, non riusciva a sistemarla. Ed egli provava questo e non funzionava, e provava qualcos'altro, non funzionava. Accese un generatore creatore mise questo e mise i morsetti, mise i ponti, non riusciva a far funzionare la cosa, non riusciva proprio a farla funzionare. Alla fine un uomo vestito bene si avvicinò e disse: posso darle un consiglio? Il piccolo meccanico ebbe abbastanza buon senso da dire: sì signore. Disse: prenda questo e congiunga questo e questo, e disse: lo metta insieme una volta e lo provi. E prese questo e lo congiunse a quello e li mise insieme e si avviò. Il piccolo meccanico si girò e disse: dica, chi è lei? Era l'ingegnere capo della General Motors. Aveva fatto la cosa, era quello che l'aveva progettata. E oggi, quando parliamo del metodista, battista e presbiteriano, il meccanico capo è qui. Il progettista della sua parola, l'uomo il quale creò i cieli e la terra e progettò la sua chiesa. Ne sa più lui riguardo a ciò che serve per il rapimento? Ne sa di più riguardo a ciò che serve alla Chiesa metodista o battista? Egli è il progettista, sa che cosa serve, è ben vestito nella potenza della sua resurrezione. Alleluia! Sta camminando fra noi oggi nella potenza della sua resurrezione. Egli sa ciò che occorre per mettere una Chiesa nell'ordine del rapimento. L'ha progettato e mette insieme le parti qui nella Bibbia. Amen. Lasciate solo che la corrente fluisca attraverso di esso. Ora osservatelo operare. Che la fede nella sua parola di oggi fluisca attraverso, lo vedrete operare. Perché? Egli ha progettato la cosa. Ha progettato la sua chiesa tramite la parola. Ecco che cosa egli assembla. Non tramite l'organizzazione metodista, né battista, né presbiteriana, né pentecostale, ma tramite la sua parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Sì, Signore, uscite da quei bagliori, dal mezzo delle tenebre, questo tempo oscuro in cui viviamo ora. Mi rimangono circa altri 5 minuti. Nel mezzo delle tenebre, chi farà uscire la piccola sposa? Chi ne sa in merito? Il progettista capo? Oh sì! Da tutta questa confusione abbagliante, qui il metodista abbaia in una direzione, il battista in un'altra, il presbiteriano un'altra e il pentecostale un'altra, tutti questi bagliori da ogni parte. Corrono, mettono il loro nome qui, in questo bagliore qui, vengono a scoprire qualcosa là e vengono di qua e qualcosa là, vengono qui. Come ho detto a quel sacerdote, se voi tutti siete la Chiesa originale e avete seguito la dottrina di questi uomini seduti insieme a Nicea, allora perché non avete la potenza che avevano loro tempo fa al principio? Vedete, perché non fate le cose che facevano loro, che Gesù diceva? Disse: oh, siamo più persone ora, noi viviamo in un'epoca diversa. Dissi: ma la parola non cambia. Egli disse: questi segni li accompagneranno in tutte le epoche. Cieli e terra trapasseranno, ma la mia parola mai. Eccolo. Disse: ebbene, lei sta parlando di una Bibbia. Dissi: sì, la parola che è Cristo. È giusto. E quindi eccovi, vedete? E in questo bagliore la metodista mostra i suoi, la battista mostra i suoi, la presbiteriana i suoi. Ognuna che cresce sempre più grande, sempre la povera piccola sposa. Dove si trova? Corre qui dai pentecostali unitariani per un po', mette il suo nome là e dice: bene, vieni a scoprire, guarda che cosa fanno. Vengono qui e devi appartenere a noi, se non appartiene alla nostra chiesa, non sei nemmeno nella sposa, sei meno che niente. Va qui dalle assemblee e guarda che cos'hanno, eccovi di nuovo. Scende dai battisti, guarda che cos'hanno, guarda i presbi. Che cosa accadrà alla povera piccola creatura? Vedete? Ma lei sta venendo avanti, non preoccupatevi, lei ci sarà là. Un tipo mi diceva circa un paio di anni fa, era giù in New Mexico. Ho tenuto là una riunione vicino alla caverna di Carlsbad, ne avete sentito laggiù, la grande, e presero un uomo e sua moglie e un gruppo di bambini, andarono in questo ascensore e scesero proprio fino al fondo del pozzo. E quando arrivarono laggiù, spensero tutte le luci. E quando spensero tutte le luci, c'era buio pesto. Me lo hanno fatto fare qui, in questi giardini qui, e una volta là, in Colorado, mia moglie ed io, laggiù, eravamo là, e accesero quelle luci. Mai! Mettevate la mano così, non potevate vedere niente. E c'era una ragazzina che si trovava là, e iniziò a gridare, urlare. Lei era spaventata a morte, era così buio. La povera creatura si aggrappava dappertutto e cercava di gridare e chiamare a tutta voce suo papà, mamma, dappertutto. Proprio non lo poteva sopportare, era così buio. Non aveva mai visto tali tenebre. Ed è proprio come ora. È giusto. È così buio che non sapete dove andare. Andate dalla metodista, andate dalla battista, andate dalla presbiteriana. Sono tutte la stessa cosa, vedete? Che mangiano quella vecchia manna morta, marcia con dentro i girini. Vedete la stessa cosa, lo stesso credo. Entrate, unitevi a questo e l'altro, quello, un vecchio credo ed altro. Non vedete Cristo in esso. Vedete? Oh, voi gente moralista, io direi. Molte sono brave persone là dentro ora, in quelle denominazioni. Sto dicendo del sistema, non la gente là dentro. Ma vedete, è quello di cui si stanno cibando. Dite loro in merito a ciò. E qui c'è il cibo fresco. E questa ragazzina che si trovava là urlava a tutta voce, diventando quasi isterica, quasi come la piccola sposa. Ma sapete cosa? Il suo fratellino gridò forte e disse: sorellina, non aver paura. Perché si trovava proprio vicino all'ingegnere. Disse: qui c'è un uomo che può accendere le luci. Non aver paura, sorellina. Qui c'è un uomo il quale può accendere la luce, può far vivere questa parola. Non sappiamo come egli verrà, non sappiamo come, quando egli verrà, non ne so niente, ma egli è qui e può accendere le luci. Come ne usciremo? Non lo so, ma egli è qui ed è colui che può accendere le luci. Sì, Signore, egli è quello, egli è la luce. Si fa proprio conoscere. Ecco come accende la luce. È esattamente giusto. Serve Cristo per far lampeggiare lontano le sue luci. Allora tutte le tenebre si disperdono. Egli separa, sta tirando fuori la sua piccola sposa. Io prenderò un popolo dai gentili per amore del mio nome, che avrà il mio nome. Qual è il suo nome? Molto bene. Non metodista, battista, presbiteriano, luterano. È Gesù Cristo. È giusto. Egli è la luce, la verità, la luce, e in lui non ci sono tenebre. Ed egli disperde le tenebre quando entra, perché è la parola è la luce. È giusto, perché egli parlò e disse sia la luce, quella era la parola che divenne luce. Quando dice questa è la luce di quell'epoca, ogni volta. Ora egli è qui, non in un bagliore, ma la gente vive in un bagliore. Egli però è la parola rivendicata. Egli è assolutamente la luce nel tempo di tenebre. Sì, Signore. Tutti questi falsi bagliori e altro si disperderanno. Sì, Signore. Egli è qui. Non temete. Accendete le luci. La sua parola promessa. Essa vive. Rende chi crede in me. Le opere che faccio io le farete anche voi. Allora è la parola. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre che lo mandò entrò in lui. Il Gesù che vi manda entra in voi. E le opere che egli fece allora, egli compie la stessa cosa. Perché? Perché la parola è fatta carne in carne umana. Si manifesta come la luce del giorno. Eccoci, eccolo, essa proprio mostra la via verso la luce, nella luce. Uomini saggi che non sono accecati da credi e denominazioni cammineranno in quella luce. Oh, mai! Qui c'è un uomo che può accendere le luci, va bene. Che cosa fa egli? Conferma la sua parola per questo giorno. Gesù, il Figlio di Dio, il quale ha promesso la parola per questo giorno, è proprio qui con noi. Non abbiate paura, non prestate attenzione a ciò che fanno. Se lo fate, camminerete nelle tenebre. Siate saggi. Coloro che saranno saggi, disse Daniele, negli ultimi giorni si porteranno valorosamente per il loro Dio. Vedete, vedete? Cammineranno nella luce come egli è nella luce. Non preoccupatevi, potrebbe essere buio, sembra che ci obbligheranno tutti. Tutte queste, vedete la loro dichiarazione che esce, tutte queste piccole chiese e altro ora devono entrare. Dovete entrare ora o vi chiuderanno, lo faranno. Ora vogliamo studiare questo molto intensamente stasera quando arriverò a questo punto, vedete? Ora loro stiamo per concludere, dovete essere uno di loro oppure no. O siete in quello o non potrete fare niente, non potrete neppure comprare o vendere, eccolo. Non osate pregare per i malati? Se venite scoperti a ministrare a qualche persona malata o qualche persona con qualsiasi cosa spirituale, siete soggetti alla legge federale per essere giustiziati. È proprio così, vedete, lo sapete, è così, è nei loro giornali, sì signore, quindi non potete farlo, dovete appartenere alla setta. Fratello, lascia che ti dica qualcosa, faresti meglio a prendere davvero Cristo nel tuo cuore proprio ora, perché verrà il tempo in cui ne avrai molto bisogno. Allora siete fuori, ricordate, quando viene messo quel suggello, lei è di certo là. Vedete? Quindi non fatelo, non credete a quella roba, entrate in Cristo proprio ora, la parola. Sì, Signore, rivendica la parola e mostra che essa è la luce dell'ora. Ecco come sappiamo che Egli è la luce, perché Egli è la luce che si manifesta in carne. Come lo sappiamo? Egli era la parola di Dio fatta carne, vedete? La parola di Dio si mostrava confermando se stessa. Quando il Messia verrà, che cosa farà? La donna al pozzo disse, quando verrà il Messia farà queste cose. Tu devi essere il profeta che è la parola predicendoci queste cose. Egli disse, io son desso. Vedete? Quello fu sufficiente. La luce brillò sulla parola promessa. Ecco la luce. Lei andò dritta in città, disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia stesso? Era tutto? Vedete? Non importa che cosa dissero gli altri, lei sapeva che era il Messia. Ricordate, in ogni epoca, nel tempo delle tenebre, Dio ha sempre diviso la luce dalle tenebre con la sua parola. Lo fece nei giorni di Lutero, quando la Chiesa Cattolica aveva ogni cosa, egli mandò Lutero come una luce splendente. E Lutero divise la verità dalle tenebre. E quando i luterani furono distorti, egli creò un John Wesley e divise la luce dalle tenebre. E nei giorni di Pentecoste, quando quelli di Wesley si erano tutti e i metodisti furono tutti ingannati e i battisti e i presbiteriani, egli mandò il messaggio pentecostale per separare la luce dalle tenebre. La Pentecoste ritornò dritta fuori di nuovo nelle tenebre, così nella loro organizzazione presero i loro credi altro. Ora è giunta l'ora che questa parola sia rivendicata. Egli manda la luce, la parola resa manifesta, come fece al principio, manda la parola ed essa dimostra se stessa. C'è luce. Ed egli separa sempre, lo stesso ora, come le piccole luci eterne al principio. Osservate, figlioli, come dico, ho superato il tempo di 5 minuti ora, ma lasciatemi dire quest'unica cosa. È presente un uomo. Non abbiate paura. Non importa ciò che dicono. L'ho visto arrivare al punto in cui non sapevo dove muovermi la volta dopo, ma egli è sempre presente, l'infallibile presenza, egli c'è sempre. Può accendere la luce, sì signore, sta solo aspettando, guarda ciò che farete voi, può far scattare l'interruttore in qualsiasi momento voglia. Sì, signore, qui c'è un uomo che può accendere le luci. Coloro che sedevano nelle regioni dell'ombra della morte, alcuni sotto il cancro, alcuni sotto la morte della denominazione, alcuni sotto la morte di credi, alcuni sotto la morte tradizionale, e tutti quei generi di morte, e videro una grande luce. L'uomo che allora ha fatto lampeggiare le luci è lo stesso che disse al principio, sia la luce. Quello stesso Dio, ieri, oggi e in eterno, egli è presente oggi proprio qui, ora. Non abbiate paura, egli può accendere le luci. Quando arriva la persecuzione, non abbiate paura. C'è una luce, disse che egli avrebbe afferrato via il suo popolo. Lei non passerà attraverso la tribolazione. Non la passerà mai. Egli disse che lei non l'avrebbe passata. Sarà afferrata via. Come lo faranno, fratello Branham? Sembra terribilmente buio. Non importa quanto diventa buio, se non potete vedere la vostra mano dinanzi a voi, ricordate solo, qui c'è un uomo che può accendere la luce e gli rapirà quella chiesa. Voi dite bene, sono proprio, sì, Sadrach, Mesach e Abednego erano proprio fino alla fornace ardente, ma là c'era un uomo che poteva accendere l'aria, sì signore. Quel grande vento impetuoso che scese nel giorno di Pentecoste, egli lo girò ancora e soffiò via da loro tutta la brezza, tutto il fuoco. Là c'era un uomo, egli è chiamato il quarto uomo. Ce n'è uno qui oggi, egli è l'unico. Alleluia! Ha nella sua mano l'interruttore della luce. Coloro che si trovavano nelle contrade dell'ombra della morte, una grande luce sorse. Non rigettatela, ricevetela nel nome del Signore, mentre chiniamo i capi solo un momento. Cammineremo nella luce, meravigliosa luce, è venuta da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Cammineremo nella luce, una tale meravigliosa luce viene da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e di notte, Gesù, la luce del mondo. Venite voi santi della luce, proclamate Gesù la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno. Gesù la luce. Che cos'è? La parola rivendicata oggi è Gesù. Egli è la parola. Cammineremo nella luce. Una tale meravigliosa luce viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Oh, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del... Con i vostri capi chini, mi chiedo quanti qui vorrebbero camminare in questa luce, sotto la direzione dello Spirito Santo, la rivendicata parola di oggi, vedete? La parola che Dio ha promesso oggi, vederla manifestata. Questo non era ciò che egli era al principio? Egli era la parola. Il figlio era nato, egli era la parola, era il Messia, era la parola rivendicata. Quindi allora la parola, Dio parlò il la fine è fin dal principio. Ora c'è una parola per questo giorno ed egli è qui confermando quella parola nel mezzo della confusione, tenebre e bagliori. Le assomiglia molto, ma non è essa, non dimostra di esserla. Il credo, Gesù disse, se io scaccio i diavoli tramite il dito di Dio, tramite chi li scacciate voi? Loro non li scacciavano, vedete? Ma no, se io scaccio un diavolo tramite il dito di Dio, allora il regno di Dio si è avvicinato a voi. Oh, pensiamoci, mentre alziamo le mani ora lentamente, e pensate proprio tranquilli. Cammineremo in questa luce. È una tale meravigliosa luce. E viene da dove la goccia di rugiada della... Fate la vostra confessione ora, credete a Dio. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Cammineremo in questa luce. È una tale meravigliosa luce. Viene da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Mentre continuano a suonare, voglio chiedere, ogni epoca è stata la stessa. Nei giorni di Noè, coloro che rigettarono la luce, che cosa fecero? Uscirono nel giudizio di Dio. Che cosa accadde a Faraone nei giorni della luce del pruno ardente che era in Mosè? Entrò nel mare della morte. Che cosa accadde a Datan, il quale iniziò e poi rigettò la luce? Entrò nella fenditura della terra. Lo inghiottì. Che cosa è successo in tutte le epoche a coloro che mancarono di camminare nella luce, la luce del giorno? È sempre Gesù. Era Gesù nei giorni di quegli uomini, è Gesù oggi, perché egli è la parola e la parola forma la luce. È la luce del giorno. Pensateci ora proprio tranquillamente mentre chiediamo con sincerità, state camminando nella luce mentre lo cantiamo sottovoce ancora. Meravigliosa luce, viene da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Alziamoci ora in piedi. Io prego che il Padre Celeste faccia penetrare questo messaggio a fondo nei cuori delle persone che sono presenti e di coloro che lo ascolteranno tramite il nastro. E possa la luce scaturire sulla parola il seme e far spuntare ogni seme predestinato che è stato piantato qua fuori in questi diversi bagliori e organizzazioni. Possano questi vedere come Nicodemo, anche se devono venire di notte, venire alla luce. Concedilo, Padre, possa farsi avanti questa grande conclusione di questa roccia che è stata tagliata dal monte senza mani. Distruggerà del tutto questi regni gentili, tutti questi regni, regni spirituali e regni naturali, e la roccia coprirà la terra intera, sarà una cosa purificata. Coloro che saranno distrutti da quella roccia saranno ridotti in polvere, coloro che cadranno su quella roccia avranno un solido fondamento. Oh Cristo, lasciami come tuo servitore morire su questa roccia della tua parola. Signore Dio, lasciami stare come Davide e quei guerrieri dal passato che presero posizione per Davide. Lasciami prendere posizione per questa parola oggi, mentre vedo che è rigettata dalle denominazioni. Si trova quassù in un piccolo luogo appartato. Oh Dio, io concedi di avere la forza e il coraggio e lo Spirito Santo per prendere posizione, perché le ore diventano sempre più buie. Ma lasciaci sempre ricordare che tu sei presente per accendere la luce in qualsiasi ora tu desideri. Tu puoi accendere la luce, Padre. Così preghiamo come hai detto: voi siete la luce del mondo. Concedi, Signore, che le nostre luci, che sono al tuo servizio, splendano così luminose per gli altri, affinché essi vedano la luce del Vangelo mentre lo viviamo, Signore, giorno per giorno, riflettendo verso di loro la vita di Gesù Cristo, come egli era sulla terra, pieno di umiltà e dolcezza, eppure con la parola che viveva proprio tramite lui. Concedilo, Signore, perché guardiamo a te, il grande con l'interruttore in mano. Tieni nella tua mano il mondo, tieni tutte le cose nella tua mano e sostieni il mondo tramite la tua parola. Oh Padre, lasciaci ricevere la parola. Lo farai per favore, Signore? Lascia che sia la testimonianza e il desiderio di ogni cuore qui dentro. Padre, mentre cantiamo questi inni, mentre Davide cantò gli inni, diventarono profezia. Erano profezia e tu li hai riconosciuti. Profezia. Mentre lo cantiamo, Signore, lascia che sia anche nei nostri cuori mentre cantiamo: noi cammineremo in questa luce. Fai che lo sia, Signore. Questa è una luce meravigliosa, è la parola, è Cristo che vive fra noi, non ciò che egli era, ciò che egli è. E sappiamo che ciò che egli era rifletteva soltanto ciò che egli è. E preghiamo, Padre, che le persone comprenderanno e cammineranno in questa luce meravigliosa. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Mentre rimaniamo in piedi solo un momento, voglio che cantiamo tutti. Ora, qui dentro ci sono presbiteriani, metodisti, cattolici. Questo è un uditorio misto per quanto concerne il denominazionale. Ora ricordate che questo sia noto, che non sto dicendo niente contro le persone in questi bagliori, ma l'ho dimostrato tramite la Bibbia che sono bagliori. Se non lo fossero, Cristo starebbe facendo come promise di fare con loro, vedete? Ma lo rifiutano, vedete? E quando andate là, che cosa trovate? Unirsi alla Chiesa, recitare un credo. E che cosa ne esce? Arriverete alla fine della strada, scoprirete che era un falso, un miraggio. Cristo è la parola, egli è la luce. Vivete ora mentre potete vivere. Vivete per qualcosa. Per che cosa vivete? Così da poter morire. Tutti voi, per che cosa lavorate? Per mangiare. Per che cosa mangiate? Per vivere. Per che cosa vivete? Per morire. Quindi, perché non vivere per vivere? Perché non vivere per vivere? Allora l'unica maniera in cui potete vivere è accettare la parola, perché l'uomo non vivrà di pane soltanto, ciò che otteniamo qui fuori con il sudore della fronte, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora la parola dalla bocca di Dio viene rivendicata proprio qui davanti a noi tramite lo Spirito Santo. Vivete per essa. Non lo farete? Ora voglio, mentre lo cantiamo ancora, rimaniamo ognuno al nostro posto, allunghiamoci e prendiamo la mano di qualcuno e diciamo: fratello, camminiamo in questa luce, mentre cantiamo camminare nella luce. Lo farete? Pregate l'uno per l'altro mentre unite insieme le mani, mentre lo cantiamo insieme con gli occhi chiusi per quanto possibile. Cammineremo nella luce. una tale meravigliosa luce viene da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Chi è? Gesù, la luce del mondo. Ora alziamo le mani. Cammineremo nella luce. È una meravigliosa luce. È venuta da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Oh Gesù, la luce del mondo. Venite tutti voi santi della luce, proclamate che cosa? Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno Gesù, la luce del mondo. Tutti cantiamolo forte ora. Cammineremo nella luce. Ed è una meravigliosa luce. È venuta da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Ora con i capi chini, ricordate, quando Israele era in viaggio, mangiavano nuova manna ogni giorno, camminavano nella luce di una colonna di fuoco. Quella colonna di fuoco era Gesù Cristo, la Bibbia dice che lo era. Ed oggi Egli è con noi, ce l'abbiamo, sappiamo che Egli è con noi. La stessa colonna di fuoco, facendo le stesse cose che Egli fece quando era qui, sulla terra per adempiere la sua parola. Mentre ce ne andiamo da qui, ricordiamo, teniamo quel cantico nei nostri cuori, mentre torniamo alle nostre case, mentre le ruote cantano sommessamente un cantico. Prima di mangiare il pranzo, chinate il capo e ringraziate Dio di aver fatto sorgere la luce per portare il cibo sulla terra per il vostro corpo fisico. Poi ringraziate Dio per mandare la luce spirituale, la sua parola, affinché egli possa dare il cibo per l'anima. Perché l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Continuate solo a cantare questo inno da soli, a casa vostra, fra i vostri parenti, e incontrateci di nuovo qui, circa alle 6:30 stasera, per i biglietti di preghiera e così via. Vi vedremo allora, fino ad allora, chinate i capi. Chiederò al fratello Neville se verrà qua su ora, il pastore, e ci congederà in una parola di preghiera.